appello nominale per la verifica del numero legale.
Valvano Livio, Bufano, Carbone, Cillis, Flammia, Fontana, Gubelli, Mastromartino, Montanarella Antonio, assente, Castaldi, Piccolella c'è? Montanarella Donato, Sacco, Sassone, Rauseo, Monico, Valvano Salvatore, ecco, lì.
Verificata la presenza del numero legale, diamo inizio a questa seduta ordinaria, sessione ordinaria del Consiglio Comunale, con al primo punto all'ordine del giorno l'approvazione verbale seduta precedente. Delibera numero 1 del 12 aprile 2016, approvazione verbale seduta precedente. Delibera numero 2 del 12 aprile 2016, comunicazione del Presidente. Delibera numero 3 del 12 aprile 2016, comunicazione su che il Sindaco intende svolgere comunicazioni. Delibera numero 4 del 12 aprile 2016, modifica e integrazione della convenzione tra SDA e Società Paesaggio Culturale Italiano relativa all'istituzione del Parco Letterario di Federico II di Svevia. Delibera numero 5 del 12 aprile 2016, approvazione prima relazione di monitoraggio biennale del PAES, Piano di Azione per l'Energia Sostenibile. Delibera numero 6 del 12 aprile 2016, Tari 2016, approvazione del piano finanziario per la determinazione del costo complessivo da coprire con la tariffa. Delibera numero 7 del 12 aprile 2016, variazione al regolamento IUC nella componente Tari. Delibera numero 8 del 12 aprile 2016, imposta unica comunale IUC 2016, approvazione aliquote e tariffe IMU, TASI e Tari. Delibera numero 9 del 12 aprile 2016, adozione variante urbanistica al piano regolatore generale vigente per la trasformazione di un'area da E zona agricola a zona EP attività produttiva, centro di raccolta urbana per il trattamento dei veicoli fuori uso ai sensi dell'articolo 208 del decreto legislativo numero 152 2006 e successive modifiche. Delibera numero 10 del 12 aprile 2016, adozione variante urbanistica per la trasformazione di un'area da E zona agricola a zona IG area di interesse generale per la costruzione di un poligono di tiro per l'esercizio con armi da fuoco a canna lunga e corta nelle varie discipline sportive. Delibera numero 11 del 12 aprile 2016, estensione della concessione in diritto di superficie del suolo in zona D1 a favore di Pontolillo Raffaele, integrazione e rettifica deliberazione numero 43 del 2009. Delibera numero 12 del 12 aprile 2016, autorizzazione all'alienazione immobile sito in via Ronca Battista numero 113, approvazione perizia di stima. Delibera numero 13 del 12 aprile 2016, sdemanializzazione di un tratto di strada comunale in località La Monica e approvazione perizia di stima. Delibera numero 14 del 12 aprile 2016, riconoscimento debito fuori bilancio derivante da sentenze del giudice di pace di Melfi numero 115 del 2015. Delibera numero 15 del 12 aprile 2016, riconoscimento debito fuori bilancio derivante da sentenza del TAR per la Basilicata numero 613 del 2015. Delibera numero 16 del 12 aprile 2016, riconoscimento debito fuori bilancio derivante da sentenza del giudice di pace di Melfi numero 16 del 2013. Delibera numero 17 del 12 aprile 2016, riconoscimento debito fuori bilancio derivante da sentenza della Commissione Tributaria Provinciale, se è stata ritirata. Delibera numero 18 del 12 aprile 2016, perizia demaniale per la legittimazione con l'Istituto dell'Alienazione di aree del demanio civico possedute senza titolo legittimo da Dimuro Vincenzo e Abusad Fatna, articolo 9 e 10, legge numero 1766 del 1927 e articolo 8, secondo comma, legge regionale numero 57 del 2000. Delibera numero 19 del 12 aprile 2016, perizia demaniale per la legittimazione con l'Istituto dell'Alienazione di aree del demanio civico possedute senza titolo legittimo Fornuto Michele, articolo 9 e 10, legge numero 1766 del 1927, articolo 8, secondo comma, legge regionale numero 57 del 2000. Delibera numero 20 del 12 aprile 2016, perizia demaniale per la legittimazione con l'Istituto dell'Alienazione di aree del demanio civico possedute senza titolo legittimo da Telesca Antonio e Bocchetta Assunta, articolo 9 e 10, legge numero 1766 del 1927, articolo 8, secondo comma, legge regionale numero 57 del 2000. Delibera numero 21 del 12 aprile 2016, perizia demaniale per la legittimazione con l'Istituto dell'Alienazione di aree del demanio civico possedute senza titolo legittimo da Russo Vincenzo e Moretti Raffaelina, articolo 9 e 10, legge numero 1766 del 1927, articolo 8, secondo comma, legge regionale numero 57 del 2000. Delibera numero 22 del 12 aprile 2016, iniziativa Verità per Giulio Regeni, indirizzi. Allora, procediamo alla votazione. Ci sono interventi? No. Procediamo alla votazione. Valvano? Bufano? Sì. Gubelli? Mastromartino? Piccolella? Montanarella? Donato? Sacco? Sassone Antonio? Monico? Valvano Salvatore? All'unità dei presenti il Consiglio approva. Procediamo alla trattazione del secondo punto posto all'ordine del giorno, comunicazione del Presidente. Io più che una comunicazione anticipo, essendo questa l'ultima seduta di questa consigliatura, anticipo, come dire, non solo i saluti ma i ringraziamenti a tutto il Consiglio, a tutti i colleghi consiglieri per la collaborazione ricevuta in questi anni. Così come anche ringrazio il sindaco, tutti gli assessori, poi non dimentico neanche l'ufficio di segreteria a partire dal segretario generale dottor Nicola Terlizzi, così come Dario Di Vito e Angela Scelzo. Sono stati 5 anni veramente intensi, belli, che mi hanno formato, mi hanno arricchito da ogni punto di vista politico, umano, personale, e di questo, diciamo, ringrazio tutti voi. Ringrazio in particolar modo, diciamo, il Partito Democratico che mi ha indicato all'inizio e ha voluto che io esercitassi questo ruolo fino a fine consiliatura. E niente, io spero che poi anche, diciamo, abbia, non so se questo giudicherete voi, se abbia esercitato il mio ruolo, diciamo, nel miglior modo possibile, almeno per quanto mi riguarda. Ora passo la parola, non so, al segretario, anche che vuole magari dire anche lui due parole.
Sì, buonasera a tutti. Voglio cogliere questa seduta per sottolineare due grossi eventi, almeno della mia vita. La prima, dal 1° di agosto, il ministro Alfano ha deciso di mettermi in pensione e pertanto questa è la prima motivazione per cui volevo così spendere una parola. La seconda occasione, grazie.
Non è il ministro Alfano.
La seconda occasione.
Non è per il ministro Alfano.
Ah, ecco. La seconda occasione è per salutare il consiglio comunale che stasera si incontra per almeno questa ultima volta come legislatura. E volevo cogliere questo momento per dedicare due parole di commiato al signor Sindaco, al signor Presidente del Consiglio, ai signori assessori, ai signori consiglieri. Approfittando proprio di questo momento, desidero esternare i tanti e vari sentimenti che mi hanno accompagnato lungo questo gratificante percorso qui fra voi e nella città di Melfi. Noi segretari comunali, si sa, siamo un po' giramondo. Nel corso della nostra carriera ci troviamo in vari posti e con tante e diverse persone. I tempi di permanenza non li conosciamo a priori e se non sono in alcun modo preventivabili, immaginate un po' cosa ci sia. Non potete immaginare la gioia, la gratitudine che provo nel ripensare ai miei ininterrotti quasi 8 anni in questa città. Nel settembre 2008, quando l'allora sindaco Navazio mi contattò, ricordo gli opposti sentimenti e la strana sensazione che all'improvviso si mescolarono nella mente. Gioia di poter lavorare vicino alla mia terra di origine, preoccupazioni per certi luoghi comuni, nulla e nessuno ha deluso le mie aspettative, nulla e nessuno ha dato ragione alle mie imbarazzanti e timidi preoccupazioni. Il signor Sindaco, i signori consiglieri, i signori assessori sono stati il mio incoraggiamento, il mio stimolo, il mio supporto, il mio vanto. Ho stretto rapporti di franca collaborazione con alcuni di voi, l'incontro e alcune volte anche il confronto ha ampliato la dimensione dei miei incarichi, arricchendoli e dandomi ogni volta la carica e l'entusiasmo di non trattare mai gli argomenti come se fossero uguali e ripetitivi. Con voi non c'è stato modo di annoiarsi. Le idee e le iniziative da mettere in campo ci hanno visti lavorare gomito a gomito e quasi mai ci siamo dichiarati esausti per il peso degli impegni assunti. In questi anni non ci siamo fatti mancare nulla, in verità. Insieme a tante esperienze e soddisfacenti risultati abbiamo assistito a scontri, vissuto divergenze, subito ostilità interne ed esterne all'ente, travolti anche da un'ondata giudiziaria, abbiamo cercato insieme di ristabilire un ordine violato, consentitemelo. Le tensioni e a volte anche le incomprensioni ci hanno convinti che incontrarsi fosse un sapiente modo di ascoltare, meditare e trovare un percorso condiviso. Non mi vengono in mente bluff o tiri mancini, ce ne sono mai stati? Ma davvero non mi sovvengono. Comunque, ora che il primo giorno, più del primo giorno, resto convinto che il mio lavoro doveva incastrarsi con il vostro sempre. Ci sono qui persone che mi hanno dato anche più della sola collaborazione professionale, stima, amicizia e solidarietà. Lavorare gomito a gomito porta anche a questo. Un pensiero di doverosa riconoscenza ed attenzione Lo devo al sindaco Valvano per aver confermato una scelta dei suoi predecessori, commissario prefettizio, ma soprattutto del sindaco Novazio. Ciò forse a dimostrazione che ci possono essere ideologie, ma non diverse finalità, quando si lavora per il bene della propria città. Riconfermata dunque la mia professionalità, riconfermato il mio metodo di lavoro, mi pregio allora di dire, sconfessando l'ovvio ma non troppo ovvio principio, che il nuovo non sempre per tutti e per tutto deve essere nuovo. Andrò a fare cose diverse, ve lo assicuro, lo spirito e la forza e l'impegno di oggi saranno impiegati verso qualcosa di più leggero. Porterò di sicuro dietro ogni mio nuovo impegno la conoscenza e la gratitudine che ho avuto per ciascuno di voi e da ognuno di voi. A ben vederci. Grazie.
Grazie segretario. Ora passiamo alla trattazione del terzo punto posto all'ordine del giorno, comunicazioni su cui il sindaco intende svolgere comunicazioni o su cui è chiamato a rispondere, articolo 37 e 58 del regolamento consiliare, relazione di fine mandato. Prego sindaco per la relazione.
Grazie presidente, signori consiglieri. Oggi nelle comunicazioni abbiamo deciso di presentare al Consiglio, nella seduta dell'assise consiliare, la relazione di fine mandato. È la prima volta per il Comune di Melfi, una legge recente, credo dal 2014 se non ricordo male. No, vabbè, sì, mi serve una legge. Ha introdotto l'obbligo di inviare alla Corte dei Conti un documento per dar conto innanzitutto all'organo di revisione contabile, ma anche alla comunità e al Consiglio, di cosa si è fatto e anche delle conseguenze sul piano finanziario. Avremmo anche potuto non offrirla al Consiglio, però, ma semplicemente tenerla agli atti e notificarla alla Corte dei Conti. Abbiamo ritenuto però doveroso lasciare traccia e rendere il conto, come è doveroso fare, soprattutto nei sistemi democratici anglosassoni, per mettere la comunità in condizione anche di valutare attraverso gli atti del Consiglio. Ebbene, io cercherò di essere breve, ma non sarà uno sforzo semplice, perché raccontare 5 anni di amministrazione e sintetizzare la mole di lavoro, perché di tale si è trattato, fatta dall'amministrazione comunale, dai suoi uffici, dall'organo consigliare, dall'organo di governo, dalla giunta, non è un'attività, diciamo, semplice e banale da fare in un unico documento e anche in un'unica trattazione, ma proverò a farlo. Intanto partiamo dall'inizio. Non è stato uno scherzo l'avvio del mandato amministrativo, non lo è stato per una serie di condizioni interne riguardanti la città e lo stato dell'amministrazione e esterne. Bene, ricorderete che alla fine del 2011, a metà 2011 anzi, quando nel momento in cui ci siamo insediati, ricordo che l'insediamento è avvenuto il 1 giugno 2011, l'amministrazione e la città manifestavano da subito delle sofferenze di vario genere, intanto per le note condizioni che si erano venute a creare a seguito della dinamica della delle politiche urbanistiche, e cioè il tessuto urbano che dopo l'inizio degli anni 2000 aveva subito una forte crescita circa del 40%, a fronte invece di una quasi stabilità, anzi di una stabilità della crescita demografica della città che dal 2004 fino al 2011, appunto l'anno dell'insediamento, faceva registrare una crescita demografica di soli 56 persone, questo è il saldo netto, all'anno. 56 persone fatte da 50 cittadini stranieri e 6 cittadini italiani. Questa è la media dal 2004 al 2011. Melfi quindi si presentava essere la città con l'indice di dispersione demografica più basso della Basilicata, 450 abitanti per chilometro quadrato, rispetto ai 750 abitanti di Matera o ai quasi 1000 abitanti di Potenza. La stessa proporzione più o meno la si registra anche con i comuni minori. Che cosa è accaduto? Che la crescita delle infrastrutture a dismisura, quindi strade, illuminazione e i costi, ha fatto lievitare i costi dei servizi pubblici, pubblica illuminazione, la manutenzione delle strade, il trasporto urbano, la pulizia, la raccolta dei rifiuti. Ma questo non è stato accompagnato da un aumento delle entrate, né delle entrate fiscali né dei trasferimenti statali. Anzi, dal 2011 che cosa accadeva? Accadeva ciò che era conseguenza di un profondo cambiamento a livello paese, segnato nella memoria collettiva dalle dimissioni del governo Berlusconi, dalla tempesta finanziaria che, ci ricorderemo, tutti i media ci ossessionavano con lo spread, cioè il delta, la differenza dei tassi di interesse del costo del debito pubblico di 500 punti rispetto al costo del finanziamento del debito pubblico degli altri paesi europei, in particolare il riferimento era la Germania. Insomma, un momento in cui il debito pubblico italiano presentava i caratteri della pericolosità, eravamo prossimi, non proprio vicini, alle conseguenze del caso Grecia che si è verificato l'anno scorso, ma non neanche molto lontani. Dimissioni del governo, anticipate del governo Berlusconi, incarico Monti, durato quasi 2 anni, 1 anno e mezzo per la precisione, provvedimenti a partire dal 2011, proprio dal 2011 al 2012, di grande travaglio per la comunità nazionale, per i comuni, tutti i comuni italiani, nel mentre, e per Melfi, nel mentre la città cresceva e quindi crescevano i costi, ma non cresceva demograficamente, per cui non crescevano gli introiti per l'amministrazione, lo Stato, dall'altra parte, per recuperare la credibilità del debito pubblico, una delle cose più semplici da fare, oltre al taglio degli enti della pubblica amministrazione e della spesa pubblica nazionale, ma soprattutto il taglio dei trasferimenti agli enti locali. Per dirvene una, la Regione Basilicata tra il 2010 e il 2013 ha perso entrate dello Stato ogni anno pari a circa 130 milioni di euro all'anno. Quindi il bilancio regionale di oggi, 2016, rispetto al bilancio regionale del 2010, ha in meno 130 milioni all'anno di entrate derivanti dai trasferimenti statali. Il comune di Melfi, bilancio 2015, ha 2 milioni e 300 mila euro in meno di entrate derivanti dai trasferimenti statali rispetto al bilancio 2010. Ogni anno il comune ha un introito minore di 2 milioni e 300 mila euro, ma non sono aumentate le entrate fiscali. E quindi, a questo il centro storico, che aveva perso la funzione di luogo identitario di aggregazione sociale, legato alla politica urbanistica, all'allungamento del tessuto urbano, insomma, tessuto urbano che non era neanche già al 2011, non si non dimostrava di aver colto appieno lo sviluppo industriale. Dal 94 al 2014, ma già al 2011 i dati erano praticamente invariati, perché la Fiat e il sistema industriale, ricorderete che ha attraversato negli anni 2012, 13 e 14 una profonda crisi occupazionale derivante dal progetto di rilancio, dal progetto di ristrutturazione dello stabilimento, con la cassa integrazione e quindi anche la riduzione dei redditi e dei consumi, ma al 2011 vedeva la città di Melfi coinvolta solamente con l'8% dei lavoratori, cioè su 10.000 persone che lavoravano al 2011 nell'area industriale, solo 800 risiedevano a Melfi. Caso della Sata, 6.000 persone, 450 occupati residenti a Melfi. Insomma, qual era la sensazione legata a questo elemento? No? Una sorta di cruscotto, c'è un dato e un numero, il numero è inequivocabile, che c'era una percezione della città come poco competitiva, dove la casa costa troppo, e questo era l'idea principale, l'ostacolo principale che ha portato una massa di persone a insediarsi in altri comuni, Rapolla, Barile, Rionero, Lavello, moltissimo a Lavello, forse anche per la vicinanza. Percezione che non era affatto controbilanciata dai servizi migliori o presunti tali insediati nella città di Melfi. A questo ricordo, giusto per completare anche l'idea di quello che era il rapporto tra amministrazione, città e area industriale, un originale contenzioso, fermo lì da 3 anni, che bloccava un'importante opera che spettava al comune di Melfi realizzare, che era quella del campus di ricerca, infrastruttura che la regione aveva affidato con un accordo del 2006-2007 al comune di Melfi e che aveva una funzione di far elevare l'impatto rispetto al nostro territorio. E poi l'ambiente. La questione ambientale a grandi linee aveva una fotografia molto complessa ma anche molto cruda. Avevamo l'inceneritore Fenicio al centro di un conflitto con le istituzioni. Ricorderete che ci fu una mini crisi della politica regionale con vicenda giudiziaria esplosa in quegli anni, assessore all'ambiente costretto a dimettersi, direttore generale dell'ARPAB la stessa cosa, insomma una crisi non solo di gestione della problematica che emergeva come una problematica nell'anno 2008 di un impianto di incenerimento che aveva per 8 anni consecutivi contaminato terreno e falda acquifera nell'area di San Nicola, accompagnato da che cosa? Dall'essere quell'impianto il terminale di un sistema di gestione del ciclo dei rifiuti che, almeno a me, non esperto del settore, ma già dalle prime battute, nei primi mesi, mi appariva tecnologicamente superato, ma da almeno qualche decennio. E l'anomalia qual era? C'era la raccolta porta a porta nel centro storico per 10 anni precedenti, dal 2001 al 2010, cioè sul 40% delle utenze. La differenziata tra il 2001 e il 2010 oscillava tra il 4 e il 9%, un dato anomalo, oggettivamente anomalo, se proviamo a trovare sulla rete un comune che ha il porta a porta e ha una percentuale di raccolta differenziata così bassa, insomma, ha il caffè pagato per un anno. Insomma, qual era la conseguenza? Che il comune conferiva a Ferice l'intera quantità di rifiuti, oltre 7.000 tonnellate all'anno, nei 10 anni precedenti, di rifiuti urbani, tal quale conferiti all'inceneritore. Sempre a giugno 2011, per restare sul tema ambiente, incombevano sul comune due progetti per l'insediamento di due discariche di rifiuti speciali e pericolosi, previsti nella pianificazione dall'anno 2002. Completa il quadro finanziario una quantità di opere di urbanizzazione da realizzare nelle aree marginali per circa 10 milioni, debiti finanziari che a giugno 2011 assommavano a circa 10 milioni, 1 milione di euro da restituire per oneri di concessione che il Comune aveva introitato nel 2001-2002 per la realizzazione di un ennesimo centro commerciale in area marginale, 1 milione di euro di contributi percepiti nei 10 anni dal 2001 al 2010 dallo Stato, somme che il Comune ha indebitamente percepito ogni anno per 10 anni, la cui somma appunto arrivava a 1 milione di euro da restituire, 1 milione di euro che il Comune avrebbe dovuto recuperare dall'azienda speciale, ma in realtà consumato, non restituito. In sintesi, la partenza ci vedeva con 24 milioni di euro di debiti finanziari espliciti ed impliciti, a cui insomma bisognava porre rimedio, che incombevano sugli impegni e sul bilancio del Comune. A questo la norma sul patto di stabilità, che apre, che parte proprio dall'anno 2011 ed è ancora a tutt'oggi in vigore, rispetto alla quale lo Stato non solo anno per anno ha ridotto i trasferimenti sulle entrate correnti, ma di fatto ha detto a tutti gli enti locali italiani: i soldi e le risorse che avete tenetele ferme lì, non potete utilizzarle per le opere pubbliche. Questo è la conseguenza di questa norma finalizzata a creare liquidità e a mantenere, a bloccare la velocità della spesa pubblica per recuperare la credibilità del debito pubblico italiano. Insomma, di colpo, dopo 15 anni di disponibilità di risorse senza limiti, guardando nei bilanci del Comune dei precedenti 15 anni, quello che accade è che la partenza è una partenza davvero complicata. A questo la presenza di un'azienda speciale che appariva già dalle prime battute come una entità che non svolgeva più alcun ruolo, tant'è che la Corte dei Conti qualche anno fa ci ha chiesto conto delle ragioni della inattività dell'azienda speciale con riferimento al suo bilancio dell'anno 2009, entità amministrativa che il Comune di Melfi aveva in piedi, che ovviamente destava a noi seria preoccupazione, atteso che aveva manifestava un livello di spesa di circa 350.000 euro all'anno. Insomma, a questo stress finanziario, introiettato anche con non immediatamente nella macchina amministrativa, questo stress non ha potuto trovare un contrappeso nella forza dell'apparato organizzativo, fortemente indebolito negli anni precedenti da un indirizzo politico che non si è curato di mantenere un organico numericamente adeguato. Non è una valutazione astratta, ma basta guardare i dati. Il Comune di Melfi, infatti, ha in organico solamente 54 dipendenti, che in rapporto al numero di abitanti è pari alla metà dei comuni italiani, non solo lucani, ma italiani. Cioè, se prendete un comune della stessa dimensione demografica, da 10 a 20.000 abitanti, della Lombardia, dell'Emilia-Romagna o del Lazio o della Campania, troverete che ha il doppio dei dipendenti del comune di Melfi. Qual è il dato nazionale e regionale? Melfi ha 2,98 dipendenti ogni 1.000 abitanti, la media italiana è 6,89, la Basilicata 6,97. Sono i dati rinvenibili sul sito del governo. Da maggio 2010, il benedetto decreto legge 78/2010, all'epoca emanato dal governo Berlusconi, ha introdotto tutta questa serie di limitazioni, tra cui anche qui di fatto un vero e proprio divieto di poter assumere anche solamente i dipendenti che in questi ulteriori 5 anni sono andati in pensione. Questo che significa? Ovviamente anche la cronica difficoltà e i tanti bisogni della collettività che avrebbero dovuto trovare nelle risorse umane un presidio per fronteggiare le tante difficoltà, si è tradotta in una fisiologica lentezza di tutte le procedure amministrative che sovrintendono i servizi erogati e quindi un disagio da parte della popolazione. Questo è il quadro iniziale, sicuramente non confortante, per cui l'avvio, che cosa abbiamo provato a fare? Abbiamo provato a fare una quantità di cose, alcune molte in corso, molte anche completate, partendo da un dato, e cioè che le procedure per la realizzazione delle opere pubbliche, già di per sé estremamente lente, a seguito dell'entrata in vigore del patto di stabilità, e quindi già entrato in vigore qualche mese prima del nostro insediamento, ha prodotto un ulteriore rallentamento. Abbiamo lavorato su 8 linee programmatiche, il programma del 2011, 8 linee programmatiche con 96 progetti che, attraverso il documento che è agli atti del Consiglio ed è diffuso sulla rete, sul sito istituzionale del Comune in particolare, danno contezza alla comunità che quello che era un impegno e che viene spesso erroneamente interpretato come un impegno elettorale, in realtà si è tradotto in un programma di governo che questa assise ha anche rivisto, migliorato e modificato a metà del suo percorso nel luglio del 2013. Le 8 linee programmatiche, la prima sulla trasparenza e l'imparzialità, ci ha visto impegnati in numerosi atti, ne ricordo solamente alcuni dei 9 progetti previsti all'inizio del mandato, ne abbiamo realizzati 7. Di questi 7 ne ricordo qualcuno, per esempio le modalità per la concessione dei locali e degli immobili alle associazioni. Erano sorte anche non solo polemiche ma anche contenziosi prima del nostro insediamento. Noi abbiamo fatto un regolamento con la delibera 57 del 1 ottobre 2012, ricordo al Consiglio una piccola cosa, ma un'opera di trasparenza che ha reso evidente anche con bando pubblico la procedura di concessione delle sedi alle associazioni e agli enti pubblici, per esempio. Regolamento che abbiamo introdotto in questo mandato e che utilizzeremo probabilmente anche per concedere l'ex tribunale agli enti pubblici di cui è previsto l'insediamento. Abbiamo realizzato il primo piano triennale della trasparenza e dell'anticorruzione, abbiamo introdotto aderendo alla Convenzione ONU per i diritti dei disabili, introdotto una tensione all'interno della macchina amministrativa, e cioè quella di salvaguardare i diritti dei disabili, provvedendo negli anni successivi a concretizzare una serie di misure che dopo vi dirò. Abbiamo mantenuto poi l'impegno sulla 167, finalizzata a smontare e ad archiviare un meccanismo che sul piano, non solo sul piano politico, pessimo, una pessima attività mantenuta inutilmente almeno e sicuramente negli ultimi 4 anni della precedente amministrazione. Io ricordo al Consiglio che agli atti del Consiglio, da consigliere comunale di opposizione, nel periodo 2008-2010 ho personalmente sottoposto, relazionato, prodotto e sottoposto al voto del Consiglio la stessa delibera di scioglimento della 167 che invece questo Consiglio ha voluto adottare il 30 settembre 2011. È stato uno dei primi atti che questo Consiglio può rivendicare e che sul piano sia amministrativo, perché la Corte dei Conti, neanche a farla apposta, 2 anni dopo, nel 2012, un anno dopo, ha chiesto conto all'amministrazione di sapere come mai il bilancio del 2009 dell'azienda speciale 167 manifestava livelli di attività pari a zero, avendo solamente costi al suo interno, ma nessun introito, nessuna attività, e incredibilmente registrava un pareggio di bilancio. Quindi non solo sul piano amministrativo abbiamo anticipato di almeno un anno le osservazioni della Corte dei Conti, ma sul piano politico la decisione di questo Consiglio di archiviare quella entità che da anni non svolgeva alcun ruolo ha manifestato una scelta politica di grande valore, perché le forze politiche, perché i gruppi consiliari hanno rinunciato a quella che in gergo viene definita la spartonza della politica. Consiglio di amministrazione, collegio dei revisori, direttore generale, incarichi professionali che negli ultimi anni non produceva nulla. E per questo mi sento di rivolgere a questo Consiglio Comunale, alla maggioranza, naturalmente mi riferisco non solo alla minoranza, di cui non mi sorprende oggi l'assenza e non ci sorprenderà anche per il ruolo, ovvero per l'inesistenza di un ruolo svolto di alcun genere in questi 5 anni, alla maggioranza rivolgo il plauso e il ringraziamento per aver saputo rinunciare da subito alla tentazione di trovare equilibrismi sulle poltrone, e invece noi eravamo e siamo stati in questi 5 anni tesi a trovare equilibri sulle cose da fare, sul programma. Primo punto rispettato: con la delibera del 30 settembre 2011 sciogliamo l'azienda a costo zero. Nei 4 anni successivi, nei 3 anni successivi, si compiono le procedure di liquidazione. Nel 2015, con la delibera numero 4 del 6 febbraio 2015, l'azienda cessa la sua esistenza. L'esito, purtroppo, ma lo sapevamo già all'inizio, era la perdita di 1 milione di euro nelle attività amministrative precedenti svolte dall'azienda speciale, senza alcun recupero sulle attività operative che erano da anni inesistenti. Sulla linea programmatica numero 2, a fronte dei 15 progetti ipotizzati, abbiamo lavorato su 13 di loro. E la linea numero 2, lo ricordo, è quella sulla cultura. quella sulla cultura, rispetto alla quale abbiamo avviato le attività per la celebrazione dei 1000 anni della fondazione della città fortificata, che cadranno nel 2018, preso un formalizzato un protocollo d'intesa con la città di Matera per collegarci all'evento di Matera 2019. Sulla cultura abbiamo fatto un'operazione anche di recupero di servizi prima non esistenti. Abbiamo fatto ritornare in città il cinema con una nuova formula gestionale del teatro, data in affidamento non più nelle mani dell'assessore di turno dell'amministrazione, che svolgeva il ruolo di direttore del teatro, lo dicevamo già da prima, ma abbiamo affidato con un bando di gara che ha assegnato all'operatore che ha formulato l'offerta più vantaggiosa per il Comune, quindi più economica, con cui il Comune spende di meno, abbiamo assegnato la gestione del teatro, a cui si è associata l'apertura del cinema, dopo oltre 20 anni a Melfi, nel cuore del centro storico, abbiamo di nuovo il cinema, e sappiamo quanto sia importante anche il successo che questo ha avuto, con la presenza di moltissimi e numerosissimi giovani, famiglie che vengono anche dai paesi limitrofi. Qual è la nuova gestione rispetto alla precedente? Se provate a scavare negli atti del Comune, troverete che la precedente gestione diretta garantita dal Comune attraverso la responsabilità dell'assessore alla cultura produceva un costo per il Comune di circa, fino a in media, da 130 a 150 mila euro all'anno. L'anno di maggiore spesa della gestione del teatro è stato di 150 mila euro, con il funzionamento della struttura per circa 30 giorni all'anno. Siamo passati a un regime per cui la struttura 2015 ha funzionato per 275 giorni all'anno. Costa al Comune 40.000 euro all'anno. E ha recuperato il cinema. Abbiamo messo mano al piano del diritto allo studio, anno per anno, strumento importantissimo che segna il rapporto tra l'amministrazione comunale e il mondo della scuola, che è un aspetto fondamentale per la nostra comunità, partendo già dall'inizio, ma lo dirò dopo, sulla questione delle tariffe dei servizi, e quindi la mensa, il trasporto scolastico e così via, ma provando anche ad accentuare il sostegno per quei progetti che possono produrre ricadute sul territorio, ricadute come per esempio Basilicata a Tavola, dove prima il Comune non aveva nessun ruolo, oggi dà un sostegno importante all'Istituto Gasparrini per promuovere i prodotti del territorio, e abbiamo visto oramai nelle ultime edizioni la presenza nella competizione per 4-5 giorni di tutte le rappresentative degli istituti alberghieri italiani di tutte le regioni italiane. E così come abbiamo mantenuto e potenziato il sostegno al Media Show, abbiamo poi sottoscritto di recente il patto d'azione delle città d'arte sulla via Bradanica, per partecipare insieme alla città di Matera, quindi con Matera, Forenza, Cerenza, Venosa, Irsina. Sono 11 comuni che hanno aperto una interlocuzione per creare una rete che potrà essere offerta al turismo che sempre di più prende piede, soprattutto nella città di Matera. Abbiamo promosso una iniziativa sempre sul fronte della cultura e anche, se volete, finalizzata a dare qualche prospettiva occupazionale. Abbiamo recuperato un finanziamento della Comunità Europea candidandoci direttamente, partecipando al bando per realizzare il progetto Leonardo da Vinci della Comunità Europea nel 2012, nel 2013 con la delibera di giunta 158 del 18 dicembre 2012, nel 2013 il progetto ci è stato approvato, abbiamo promosso un'esperienza per 45 giovani laureati e diplomati, prevalentemente melfitani, ma hanno partecipato moltissimi giovani anche della regione, l'opportunità di fare un'esperienza di lavoro in luoghi di lavoro all'estero, nella pubblica amministrazione o imprese selezionate. L'attività è stata effettivamente realizzata con 45 giovani, di questi 4 di loro ha trovato lavoro a seguito di questa esperienza. Abbiamo poi nel 2014 promosso con la delibera di giunta 125 del settembre 2014, abbiamo approvato, esito di un'interlocuzione con l'Università di Basilicata, in particolare il DICEM, il Dipartimento di Matera, di Architettura di Matera dell'Università di Basilicata, abbiamo sottoscritto un protocollo d'intesa che impegna il Comune di Melfi e l'Università di Basilicata a realizzare per 5 anni progetti tesi a studiare e ad approfondire sul territorio del Comune di Melfi temi riguardanti l'attrattività economico-produttiva, la sostenibilità ambientale, il welfare. Il primo progetto, che si è concretizzato nel mese di dicembre 2014, nel periodo ottobre-dicembre 2014, si è sostanziato in un workshop di architettura, cioè un laboratorio di sperimentazione progettuale di architettura del tessuto urbano della città di Melfi. Abbiamo avuto 8 gruppi di 8 università, di cui 2 università straniere, l'Università di Venezia, l'Università di Pescara, insieme a quella naturalmente della Basilicata, che hanno trasformato, hanno utilizzato il nostro centro storico in un grande laboratorio didattico universitario. L'esito è il prodotto nella pubblicazione che abbiamo presentato il 12 maggio a Palazzo Donadoni, che è una pubblicazione edita da un editore melfitano, Libria. Sono progetti di recupero e riutilizzo di alcuni siti di grande importanza storica, culturale della città di Melfi, come ad esempio quello che si è nel frattempo concretizzato proprio nell'ultimo anno con riferimento all'ex carcere. Abbiamo realizzato e abbiamo materializzato la guida della città di Melfi, la guida del turista della città di Melfi telematica, che può essere utilizzata da chiunque, non solo sul sito del comune ma anche sulla rete, quindi anche sullo smartphone. Insomma, sulla linea numero 3 dei 16 progetti abbiamo lavorato su 14 e anche su altre azioni non previste. La linea numero 3 era quella della città accogliente. Ebbene, intanto abbiamo sospeso gli strumenti urbanistici e la loro realizzazione tesa a continuare una opera e una dinamica di crescita che noi abbiamo ritenuto irragionevole del tessuto urbano, e abbiamo provato invece a dare una regolamentazione delle variazioni differenti a alcuni pezzi dello strumento urbanistico esistente, come quello della 167. Da subito nel 2013 abbiamo modificato il piano per l'edilizia economica e popolare, provando a portare, ad addrizzare quello che era una evidente anomalia, cioè delle abitazioni che anche per la dimensione, fino a 250 metri quadrati, quasi tutte, sicuramente non rappresentavano la risposta alla domanda di edilizia popolare. E infatti non è stata certo la 167 a dare una risposta al bisogno di edilizia sociale, e cioè non è stata la 167 a dare e a muovere il mercato dell'edilizia provando a calmierare i prezzi delle abitazioni. È stata più l'attività svolta da imprese private, in particolare a quella convenzionata ex 179. Con la delibera di consiglio del 2015, la numero 14, il consiglio ha dato un indirizzo importante teso a chiedere ai progettisti del regolamento urbanistico di attenersi all'obiettivo della rigenerazione urbana, con particolare riferimento al miglioramento delle prestazioni energetiche degli edifici. Abbiamo poi lavorato molto sugli edifici pubblici. Intanto abbiamo messo in sicurezza la scuola di Foggiano con un investimento di 240.000 euro, approvando in giunta il progetto esecutivo a ottobre 2011, i lavori sono stati eseguiti nel 2013, la scuola elementare Cappuccini, approvato dalla giunta nel settembre 2012, lavori conclusi alla fine del 2013, abbiamo chiesto e presentato progetti per la scuola Marottoli e la scuola Ferrara. Per la scuola Ferrara abbiamo ottenuto un finanziamento a seguito di 650.000 euro dal governo e abbiamo approvato il progetto preliminare nel settembre del 2015 per la tenuta sismica della scuola Ferrara. Abbiamo, con la delibera numero 19 del febbraio 2016, approvato il progetto esecutivo per la messa in sicurezza e la vulnerabilità sismica della scuola materna di San Teodoro. Presto andrà in attuazione l'affidamento dei lavori e quindi il contratto di appalto. E poi una cosa importante legata agli edifici scolastici, ma che ha anche un'altra valenza, quella del progetto che io chiamo Porta Troiana e che prima si chiamava San Teodoro. Il Comune era destinatario di un finanziamento di 2.600.000 euro per demolire la scuola di San Teodoro. Noi abbiamo modificato quel progetto, ottenendo nel 2015, ci abbiamo messo oltre due anni, il nuovo decreto che prevede non più la demolizione della scuola di San Teodoro e la realizzazione di case popolari nella 167, quindi ancora case in contrada bicocca, ma prevede il completamento dei lavori della scuola Nitti, che è uno degli edifici che bisognava completare e per il quale non c'era un finanziamento specifico. Non solo questo, ma quel finanziamento che ci è stato decretato dal Ministero delle Infrastrutture prevede anche la demolizione e la ricostruzione della prima stecca di casette nei pressi di Porta Troiana, quindi un'opera di riqualificazione di quel quartiere, di bonifica e di ricostruzione di un'area a forte valenza storico-monumentale. A questo mi permetto di ricordare finanziamenti, investimenti complessivi per oltre 7 milioni di euro che tra il 2012 e il 2015 si sono concentrati a Melfi nell'edilizia scolastica provinciale. È l'unico comune che in questi 4 anni, negli ultimi 4 anni, ha raccolto un investimento massiccio e intenso per l'edilizia scolastica provinciale su l'alberghiero, è stato realizzato per intero, la nuova struttura, con le attrezzature all'avanguardia, il liceo scientifico, L'ITIS, il Gasparrini, in particolare la sezione dell'ex geometra. Insomma, oltre 7 milioni di euro concentrati rispetto alla provincia di Potenza a Melfi negli ultimi 5 anni, alla faccia della soggezione di questa maggioranza ai poteri della politica regionale, che è una cosa che mi viene da ridere. Abbiamo poi, per stare sulla questione centro storico, per il quale, ricordo al Consiglio e alla comunità, ci sono voluti 15 anni per depauperarlo, per cambiargli in profondità la sua anima, la sua struttura. Oltre a sospendere le ostilità ai danni del centro storico, ve ne dico un'altra, ve la dirò dopo, ma ve la ricordo a proposito dei centri commerciali. L'Agenzia del Demanio, il mese scorso, quando abbiamo sottoscritto l'accordo di valorizzazione per cui ci è stata trasferita adesso l'ex carcere sulla base di un'idea, poi ve la ricorderò, ci ha riferito che nel 2005-2006 questo comune, il sindaco di questo comune, ha chiesto la disponibilità dell'ex carcere per farne un altro centro commerciale. Ovviamente l'Agenzia del Demanio ha risposto in modo assolutamente negativo, anche la sovrintendenza, perché si tratta di un bene culturale dal valore enorme. Era un convento delle Clarisse sorto intorno all'anno 1500, e insomma farne un centro commerciale è sembrato all'Agenzia del Demanio, non a noi che abbiamo promosso invece un piano di valorizzazione come struttura culturale, uno scempio, e hanno risposto di no. Sulla questione centro storico, abbiamo finalmente avviato, grazie alle risorse finanziarie, in clima di attacco finanziario esterno, perché noi abbiamo uno scenario che è quello dello scenario paese, ma anche dello scenario Unione Europea, modificato, con i comuni che non hanno più le risorse e quelle che hanno non possono essere utilizzate, a fronte di una occasione che noi abbiamo, io dico, saputo sfruttare al meglio, ve ne parlerò dopo. Il Consiglio Comunale, con la delibera 76 del 23 dicembre 2014, ha introdotto con un regolamento un importante strumento di incentivazione e di sostegno per tutti coloro, per i cittadini privati, ma anche per le imprese, che hanno voglia di investire sugli edifici esistenti, non sulla costruzione di nuovi edifici, per una riqualificazione edilizia, soprattutto energetica. Abbiamo adottato quel regolamento, finalmente l'anno scorso sono arrivate le risorse perché si sono insediate le compagnie eoliche. Qualcuno dice: ma vi siete ricordati in prossimità della fine del mandato? Ma le compagnie si sono insediate l'anno scorso, quindi l'anno scorso hanno iniziato a versare i primi 2,5 milioni di euro rispetto ai 12 milioni che abbiamo contrattualizzato, distribuendoli in 20 anni, quindi non volendo bruciarli tutti in un anno, affidando all'amministrazione la possibilità di avere risorse aggiuntive per 20 anni consecutivi. Abbiamo emanato il primo bando denominato Melfi 2.0, con una dotazione di circa 800.000 euro, bando che prevede contributi a fondo perduto per un massimo di 25.000 euro per i cittadini che sottopongono progetti di riqualificazione edilizia ed energetica della propria abitazione, dando priorità a coloro che ristrutturano le abitazioni nel centro storico. Il bando, come il Consiglio Comunale sa, è aperto dal 1 di aprile fino al 29 di giugno 2016, quindi abbiamo dato un ampio termine ai cittadini per rendersi conto di questa opportunità, ma voglio darvi dei dati a stamattina. A stamattina sono arrivate 45 domande, per un investimento complessivo di 1.600.000 euro, con una potenziale spesa per il comune di 765.000 euro. Quindi investimenti per 1.600.000 euro, 45 cantieri di cittadini che, sollecitati da questo strumento, apriranno 45 cantieri nei prossimi 24 mesi. Ma siamo ancora alla fine di maggio, manca ancora un altro mese e quindi avremo, come è normale che sia, la quasi certa previsione di raddoppiare il numero degli interessati, delle domande e degli investimenti. Vi ricordo che con questa misura non solo si procede alla riqualificazione delle abitazioni, ma si ottiene anche un importante effetto sull'economia locale, perché 45 piccoli cantieri, mediamente ognuno di loro, avrete compreso che equivale a circa 40.000 euro per cantiere, quindi 40.000 euro di investimento in media per ogni cantiere, significa evidentemente far lavorare gli artigiani e l'economia locale. Altro che i 500 alloggi che avrebbero continuato a impoverire l'economia locale, che non viene e non è stata massimamente coinvolta negli anni, nel decennio precedente, ma che soprattutto avrebbe prodotto, e questo il senso di responsabilità che questa maggioranza ha avuto, un disastro per l'amministrazione e per la nostra comunità. A fronte dello Stato che continua a tagliare risorse ogni anno agli enti locali e quindi al nostro comune, il comune che ha il territorio urbano più esteso e che continua imperterrito, anziché provare a recuperare, badate, le 1.000 unità abitative vuote nel centro storico, si immagina di costruirne altre 500 in area agricola, dove bisogna, per un altro chilometro e mezzo di territorio urbano, ampliare illuminazione, manutenzione, trasporto pubblico, spazzamento delle strade. Quindi significa spingere la nostra comunità al disastro finanziario, senza produrre una ricaduta concreta sull'economia locale, perché fra l'altro non c'è domanda di abitazioni, ma sicuramente c'è un unico effetto concreto: la valorizzazione dei suoli, che è una cosa bella per i proprietari e anche legittima, ma non ha nessuna utilità oggi per la comunità. Domani si vedrà. Proviamo a creare gli strumenti e le misure per indurre uno sviluppo demografico della nostra città, che negli ultimi 12 anni è rappresentato dal dato che vi ho detto, 56 abitanti in media per ogni anno, di cui 50 stranieri. Un'altra misura che mi piace ricordare e che prenderà concretezza purtroppo solamente nelle prossime settimane: con una delibera di giunta del settembre 2014 abbiamo affidato all'ufficio l'obiettivo di realizzare un importante progetto con finalità turistica, progetto che abbiamo approvato il 2 aprile 2015 con la delibera di giunta numero 39 e con il quale abbiamo intercettato un finanziamento della Comunità Europea di 380.000 euro, la realizzazione del percorso turistico di Porta Calcinaia, Piazza Craxi, Palasport, Fontana del Bagno, la salita verso Porta Calcinaia. Porta Calcinaia, il progetto prevede la realizzazione di questo percorso turistico, la bonifica e anche il ripristino della pavimentazione idonea per quel luogo, la messa in sicurezza dell'attraversamento in salita di Porta Calcinaia. Addirittura ci siamo fatti approvare dalla sovrintendenza anche un lieve incremento dell'altezza delle mura storiche su Porta Calcinaia, perché è un'area pericolosa per i residenti e anche per i turisti. E soprattutto, fra l'altro, l'installazione di 52 fari per l'intero percorso, il semicerchio delle mura che va dal castello fino in corrispondenza a Piazza Benevancini. 52 fari di tecnologia moderna, capaci ognuno di loro di poter produrre un effetto visivo e colori differenti, per mettere in evidenza le mura e creare un'attrazione anche guardando la città, la skyline della città da lontano, che valorizzerà quel percorso come uno dei principali percorsi turistici a partire da quest'anno. Il progetto di 420.000 euro complessivamente, appunto, intercetta questo finanziamento comunitario. È stata svolta anche la gara d'appalto il 26 di aprile, i lavori sono stati assegnati ed è quindi ragionevole presumere, anche sulla base del contratto che sarà stipulato, che entro l'autunno di quest'anno avremo questa importante infrastruttura turistica. Abbiamo provato a metter mano a un impegno che ci vedrà impegnati anche nei prossimi anni, consentitemi di dirlo, nel senso che la città dovrà sentirsi impegnata nei prossimi anni, che è quello di recuperare le infrastrutture nelle aree marginali. Avevamo da circa 15 anni case abitate nell'area CN3, 4 e 5, cioè via Pertini, via Gronchi, Einaudi, la via e il quartiere dei Presidenti della Repubblica, senza strade e senza illuminazione. Abbiamo risolto un problema storico realizzando la prima strada di collegamento su via Einaudi, ci abbiamo messo 2 anni passando attraverso tutta una serie di ostacoli e di imprevisti. È stato predisposto il progetto per intero di tutta quanta via Pertini e abbiamo messo mano alla questione ponte sulla Bicocca, di cui vi parlerò tra poco. Vi dicevo che con la delibera abbiamo, diciamo, rispetto alla questione centro storico, provato a mettere in positivo una ferita che ha colpito la nostra comunità già nel mese di agosto 2011 con la soppressione del tribunale, con la delibera del numero 49 del 30 novembre 2015. Il Consiglio Comunale ha manifestato la volontà di acquisire la proprietà. Il 9 marzo 2016 è stato stipulato l'atto di compravendita, oggi c'è il decreto, oggi il Comune è proprietario dell'immobile, ad esclusione di una frazione che accoglierà l'Agenzia delle Entrate, e l'amministrazione sta interagendo con i vari enti per fare un'azione preventiva rispetto a un'attività che lo Stato, proprio dal 2011, da quella benedetta legge sulla spending review dell'agosto 2011 che il governo nazionale ha dovuto porre in essere per far fronte al debito pubblico italiano. Quindi INPS, Agenzia delle Entrate, uffici regionali, Acquedotto Lucano, Equitalia, che ha manifestato l'interesse a recuperare, giudice di pace, insomma, sarà il palazzo degli uffici in breve tempo e recupererà la vitalità di quell'area nel pieno centro storico, ma soprattutto scongiurerà, almeno nei prossimi anni, la soppressione di questi importanti servizi che servono non solo la nostra città, ma un territorio più esteso e che riguarda la Basilicata Nord. La Giunta il 4 marzo 2016 ha definito il programma di valorizzazione dell'ex carcere giudiziario sulla base del progetto predisposto dall'Università di Basilicata in occasione del workshop di architettura del 2014 che noi abbiamo utilizzato come momento di riflessione per guardare non a come continuiamo a espandere irragionevolmente la città fuori, ma come proviamo a migliorarla dentro. è stato sottoscritto il 5 maggio 2016 l'accordo di valorizzazione sulla base di, ci tengo a dirlo al Consiglio, che ha dato fiducia a questo strumento e che sarà fra l'altro oggetto di un atto deliberativo all'ordine del giorno di questa seduta, dicevo, di un apprezzatissimo progetto di riutilizzo dell'ex carcere che per l'Agenzia del Demanio è divenuto, siatene orgogliosi, lo dico al Consiglio, un caso, una best practice nazionale. Con, lo dicevo prima, la delibera 58 del 2011, il Comune ha aderito alla Convenzione ONU per i diritti sui disabili con l'obiettivo di farlo diventare una direttiva vincolante per l'amministrazione comunale. Dal 2012, infatti, per la prima volta questo Comune ha una posta finanziaria nel suo bilancio. Mediamente è arrivata a 50.000 euro, che ogni anno vengono utilizzati per fronteggiare la rimozione di barriere architettoniche materiali ed immateriali. A questa posta se ne è aggiunta un'altra di circa 20.000 euro, introdotta nel piano del diritto allo studio, dove l'amministrazione comunale, questo Consiglio Comunale, si è fatto carico di sopperire anche alle carenze di personale che già dall'anno 2011-2012 il Ministero dell'Istruzione ha fatto pesare sul sistema scolastico in tutto il Paese rispetto all'assistenza dei soggetti disabili gravi all'interno delle scuole. Noi abbiamo sopperito finanziando noi gli istituti scolastici primari. Questa delibera di adesione all'ONU, alla direttiva ONU, si è trasformata in fatti concreti. Penso, forse non lo ricorderete, ve lo riporto in memoria, a partire dall'accesso principale della porta d'ingresso del Palazzo Municipale. Si dà l'esempio, lo fa l'amministrazione comunale. Avevamo una porta d'ingresso che, ricorderete, era pericolosa, con quelle porte pesanti che automaticamente si chiudevano con una certa forza, anche per gli anziani con difficoltà di deambulazione. Per i disabili, in carrozzina, si entrava in comune chiedendo permesso e la cortesia o a un passante di tenere la porta aperta o all'ingresso laterale della polizia municipale. Era questa la modalità di ingresso per i disabili del comune. Oggi, già con quella piccola attività che concretizzava quell'intenzione voluta dal Consiglio nel 2012, con un investimento abbiamo, banale, ma che esprime una sensibilità, eliminato e reso automatico l'accesso dei cittadini nel palazzo di città. Abbiamo poi risolto un problema annoso, lo ricordo io da consigliere comunale di opposizione, lo ricorderà il consigliere Mastromartino, il consigliere Piccolella. Abbiamo risolto il problema della passerella per l'accesso in cattedrale dei disabili e degli anziani, con la delibera del numero 32 del 19 marzo 2013. Abbiamo poi inserito un montascale nelle case popolari costruite dal Comune, senza ascensori, senza anche il vano per poter installare un ascensore. E abbiamo dovuto far ricorso a un montascale. Abbiamo poi nel 2013, nella scuola Cappuccini, introdotto la passerella per consentire anche agli alunni disabili in carrozzella, o eventualmente al personale scolastico, o eventualmente ai genitori, di poter avere accesso alla scuola. Fino, mi piace dirlo, al 2015, quando, è una delle cose più belle che io ricorderò, piccola, ma consentitemi bella, abbiamo nel nostro parco, nella villa comunale, un'altalena per i carrozzati. Quartiere Bicocca, I servizi del quartiere di Bicocca, uno dei progetti previsti dalle linee programmatiche. Bene, nel momento in cui ci siamo insediati, il patto di stabilità, le restrizioni finanziarie ci hanno messo di fronte a un problema, ma questo riguardava tutte le opere pubbliche. Il ponte, l'attraversamento ferroviario, era stato programmato e finanziato con un mutuo, quindi un debito di 2 milioni di euro. Il patto di stabilità non consentiva più all'amministrazione di continuare nella sua realizzazione, pena il pagamento di una sanzione pari all'importo delle opere. Per la serie, realizzo un'opera di 2 milioni di euro, pago allo Stato una sanzione di 2 milioni di euro. Voglio ricordare brevemente la storia di quella infrastruttura. Da dove nasce? Nasce da una previsione dello strumento urbanistico alla fine degli anni Ottanta, approvato nel 91, quindi nasce 25 anni fa, perché la pianificazione urbanistica appunto doveva collegare quell'area che all'epoca era destinata esclusivamente agli insediamenti per attività produttive. Per raggiungere quell'obiettivo, il primo tentativo veniva fatto con la stipula di una convenzione con l'Astor Immobiliare il 20 novembre 97, per intenderci sindaco di centrodestra. Con quella convenzione venivano previste 7 opere: riqualificazione di Piazza Umberto, che non avete visto e adesso vi spiego perché, ristrutturazione del centro Nitti, che si è fatta, fu stabilito da quella amministrazione comunale, quindi sindaco Pagliuca, riqualificazione dell'area Castello, che non avete visto, viale panoramico zona Cappuccini, che non avete visto, il percorso delle fontane, che non avete visto, ristrutturazione teatro Ruggero, che è stato fatto, e la realizzazione del passante ferroviario Bicocca. Succede questo nel 97. Succede però che con una delibera del Consiglio Comunale numero 87 del 22/12/2003 tra Comune e Astor Immobiliare viene stipulata, con quella delibera viene approvato un nuovo schema di convenzione tra Comune e Astor Immobiliare, un atto integrativo con cui vengono ridefiniti gli obblighi da parte dell'impresa privata. Le 7 opere previste nel 97 si riducono a 2: Teatro Ruggero e Centro Nitti. Su proposta dell'allora sindaco, il Consiglio decide di prorogare i termini previsti per la realizzazione del programma integrato e quindi delle opere connesse a carico dell'impresa, ma contemporaneamente si stabiliva di abbandonare l'attraversamento ferroviario, ponendolo a carico del Comune. In quel momento si decide per la decisione politica che con gli oneri di urbanizzazione versati, e quindi nel prezzo delle case versato dai cittadini di area Bicocca, di realizzare 2 opere, Teatro Ruggero e Centro Nitti, cancellato l'attraversamento ferroviario e le altre 4 opere che vi ho elencato. Nel 2007-2008 il Comune progetta e appalta nel 2009, con un mutuo interamente a carico del Comune di 2 milioni di euro, quest'opera. A luglio 2010 i lavori vengono sospesi perché dopo l'inizio dei lavori ci si accorge, questo risulta dagli atti, quindi non svelo una cosa ignota, che mancava il nulla osta delle Ferrovie dello Stato, che è l'ente proprietario dell'area dove il passante avrebbe dovuto attraversare. Il nulla osta arriva a novembre 2011, c'è la nuova amministrazione comunale, 2 anni dopo l'inizio dei lavori. Nel frattempo il patto di stabilità, il decreto legge 78-2010 e altri provvedimenti del governo cambiavano lo scenario di risorse finanziarie che vi ho raccontato prima. Morale della favola, non solo il Comune non può utilizzare le risorse a disposizione, ma deve procurarsi anche le altre risorse. Fanno eccezione le opere pubbliche sostenute da finanziamenti a fondo perduto che il Comune è capace, se è capace, di recuperare dall'esterno, ma non era certamente il debito contratto nel 2006. A quel punto che cosa accade? Accade che nel 2013 questa amministrazione comunale avvia un'interlocuzione con Ferrovie dello Stato, che nel frattempo hanno detto al Comune: guarda che il progetto non può essere una campata così, ma deve essere così. Ci vogliono altri 800-900 mila euro per realizzare quell'opera. Nel frattempo noi osserviamo che lo Stato ha finanziato RFI per l'ammodernamento della tratta Foggia-Potenza e quindi 200 milioni di euro per elettrificare l'area. Apriamo un'interlocuzione con Ferrovie dello Stato e con una certa faccia tosta gli chiediamo di darci 2 milioni di euro a fondo perduto. Facciamo un accordo, il Consiglio Comunale lo approva, stipuliamo una convenzione, il 15 luglio il Consiglio Comunale 2014, 15 luglio 2014, il Consiglio Comunale in estate lo approva, approva la convenzione che viene sottoscritta con RFI, che prevede l'introito di 2 milioni di euro in cambio della chiusura dei 4 passaggi a livello presenti nella città di Melfi. Questo consente da una parte di mettere in sicurezza gli attraversamenti della ferrovia, dall'altra di acquisire le risorse per fare davvero quell'opera. Per cui oggi ci sono finalmente i presupposti per realizzare quell'opera. RFI ha versato la prima tranche di circa 400, se non ricordo male, 430-450 mila euro. Abbiamo chiuso il primo passaggio a livello in area Bicocca, nei pressi del centro commerciale Arcobaleno. Gli uffici stanno valutando le modalità più idonee a proseguire i lavori, sapendo oggi, non ieri, che l'appalto originario deve subire una variazione chiesta da Ferrovie dello Stato, che prevede un maggior costo a carico del Comune, costo che il Comune oggi è in grado di sostenere sulla base dei 2 milioni di euro che abbiamo contrattualizzato e iniziato a incassare da Ferrovie dello Stato. Abbiamo poi approvato il progetto per la scuola materna in contrada Bicocca per ampliare, perché sapete che la scuola materna non è in condizioni, così come fu realizzata a suo tempo, per avere tutti e tre gli anni, le classi per i 3 anni scolastici della scuola materna. A breve è previsto, contiamo nell'estate, nella pausa scolastica, di realizzare i lavori. Abbiamo nel 2014, con il piano delle opere pubbliche, finanziato e successivamente approvato il progetto esecutivo a maggio nel 2015 per migliorare, mettere in sicurezza, dare un ordine, ma anche rendere anche più gradevole l'ingresso della città con largo della stazione. La procedura di appalto si è conclusa nel mese di marzo 2016. Lunedì mattina è prevista la consegna dei lavori. A brevissimo è possibile che si apra il cantiere, dopo 2 anni e mezzo di programmazione, ricerca fondi, eccetera, eccetera. Mi piace dire che abbiamo finalmente il piano di protezione civile, abbiamo il Consiglio Comunale ha posto le basi con la delibera del 12 giugno 2014, facendo un importante lavoro, sicuramente approvando il primo step, che è quello del piano neve, e il secondo step, che è il piano del rischio sismico, che vedrà l'intera città, è stata l'intera città sottoposta a uno studio per rendere la popolazione edotta delle aree di evacuazione e di sicurezza che saranno con la cartellonistica evidenziate, la popolazione sarà informata, collegata e anche connessa al comune con un sistema di connessione telefonico e anche via SMS. Sono pronti gli atti per l'approvazione in consiglio e in giunta dell'organico e anche delle figure che dovranno sovrintendere alle varie funzioni in caso di rischio sismico. Sono stati sbloccati, per l'attività fatta dal consiglio, dagli uffici e dall'assessore al ramo, i fondi del sisma del 1980. 1,5 milioni di euro bloccati dal 2001. In una indefinibile, non so come definirla, infatti, e non la definisco, questione burocratica che ha inceppato l'erogazione e l'utilizzo di 1,5 milioni di euro, di cui 200.000 euro per realizzare opere pubbliche e 1,3 milioni euro circa da riversare ai cittadini per le perizie presentate anni fa. Molti sono deceduti, molti hanno ceduto gli alloggi, ma a febbraio 2016 il Comune ha liquidato tutti i fondi. È una vergogna. Doppia, perché il blocco di quelle procedure non ha consentito al Comune di poter chiedere altri finanziamenti stanziati dallo Stato e dalla Regione negli ultimi 10 anni. Su questo fronte delle infrastrutture la maggioranza ne è a conoscenza, ma voglio mettere il Consiglio e lasciare agli atti un elemento importante e riguarda la linea ferroviaria Foggia-Potenza. Io non ho voluto fare un evento pubblico, che sono certo che a un certo punto faremo nei prossimi 2 anni, ma ho personalmente chiesto al Ministero delle Infrastrutture e alla Regione, come risulta dagli atti che ho reso visibili sul sito del Comune, ci sono delle note del 7 luglio 2015 del Presidente della Giunta regionale e delle note di RFI derivanti da una richiesta che io ho avanzato al Ministero delle Infrastrutture e che mi è stata sottoposta 3 anni fa da un nostro concittadino che ho già ringraziato privatamente e che spero di poterlo fare con un riconoscimento pubblico. Questo cittadino responsabile della manutenzione della linea Foggia-Potenza, in pensione, mi ha rappresentato l'anomalia di un tracciato ferroviario di fine 800 che ancora nell'area Rocchetta-Melfi vede un percorso di oltre 15 chilometri, il treno percorrerlo a 39 chilometri orari di media e fra l'altro in una area in cui il piano altimetrico cresce e la linea ferroviaria che segue le curve altimetriche della collina in un percorso, diciamo, come un serpente attorcigliato, è l'area dove sistematicamente da un secolo a frequenza non oltre i 3 anni si verifica una frana che ferma il treno. Mi venne a trovare questo cittadino 3 anni fa con una planimetria presentandosi e arrabbiandosi del come mai la pubblica autorità, a partire dal governo fino alla regione, non avesse preso in considerazione l'idea non semplicemente di elettrificare la linea, che avrà un finanziamento dello Stato di 200 milioni di euro, ma di addrizzarne il tracciato, una cosa semplice. Io raccolgo quelle carte che ho ancora qui nella mia stanza e che pubblicherò, questa planimetria, vado a trovare il Presidente della Giunta e il Vice Ministro delle Infrastrutture, Riccardo Nencini, la Giunta regionale formalizza questa richiesta e diventa oggi metà di quella proposta di questo cittadino fatta mia, diventa un strumento di pianificazione del governo. 60 milioni di euro per rettificare il tracciato Rocchetta Sant'Antonio area industriale, con la ferrovia che arriverà nell'area industriale, cambiando direzione e consentendo al treno per 11 chilometri, anziché percorrere alla media di 39 chilometri orari, salvo quando c'è la frana, di percorrere a 150 chilometri orari quel tratto, facendo la fermata area industriale. Adesso il progetto non è solo una richiesta del sindaco di Melfi e della regione formalizzata l'anno scorso, ma ha uno studio di fattibilità di RFI presentata al governo 6 mesi fa, ce l'ha ricordato e dato conferma ieri il Vice Ministro che è venuto a Melfi. La linea strategica numero 4, la questione ambientale. Sull'inceneritore Felice, proverò a essere breve. Abbiamo fatto un'attività che qualcuno dice eccessiva, a volte anche sostitutiva di altri organi dello Stato. Anche un'attività di controllo ulteriore. Insomma, abbiamo costituito una task force e ci siamo dotati degli strumenti per poter fare noi delle verifiche su matrici acqua-aria, ma anche sulla emissione in atmosfera di diossine. Siamo intervenuti nel processo amministrativo di rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale. Nel 2014, ad aprile 2014, l'autorizzazione rilasciata dalla Regione a Fenice al rinnovo dell'autorizzazione integrata ambientale ha introdotto 6 punti prescrittivi che consentirebbero, se attuati, di avere un sistema di controllo indipendente, in particolare delle emissioni in atmosfera. Quella prescrizione prevede anche ulteriori elementi di miglioramento dell'impianto. Fenice naturalmente ha impugnato, per cui la vicenda è sub iudice, siamo in attesa di vedere che cosa accade. Nel frattempo, come sapete, Fenice ha denunciato il sottoscritto, che si è impegnato anche in una serie di attività esplicitamente registrate e rilevate da Fenice, tra cui la materiale redazione e approvazione poi dal Consiglio regionale dell'articolo 47 della legge numero 4 del 27 gennaio 2015, legge regionale su proposta del sindaco di Melfi, pubblicata con la nota del 15 dicembre 2014 sul sito istituzionale del Comune, che prevede la chiusura degli inceneritori in Basilicata e l'adozione di un nuovo modello di gestione dei rifiuti e del ciclo dei rifiuti. Abbiamo sventato l'ipotesi di un permesso di ricerca petrolifera sul nostro territorio di società inglese Delta Energy. La giunta comunale nel luglio 2013 ha, insieme ai comuni di Barile e di Rapolla, fatto opposizione nei termini motivata, documentata, circostanziata contro questo permesso che vedeva impegnato 150 chilometri quadrati dei 205 chilometri quadrati del nostro territorio, quindi l'intero comune, per essere chiaro, da una possibile attività di estrazione petrolifera. La Regione ad ottobre 2014 ci ha ascoltato e ha archiviato il permesso semplificato di quell'attività di ricerca. Quindi in questo momento sul nostro territorio non ci sono permessi né istanze per eventuali estrazioni petrolifere, attività che saranno definitivamente rese impossibili dall'istituzione del Parco del Vulture. La presenza di 2 progetti di scariche di rifiuti speciali ha visto il Consiglio Comunale, con la delibera 39 del 28 novembre 2013, impegnato con un atto di indirizzo che chiedeva alla Giunta Municipale, ma anche alla Regione, di fare ogni attività per eliminare dalla carta della programmazione regionale pianificazione che aveva visto nel 2002 e nel 2008 coinvolto questo comune senza nessuna attività né di contrasto né di proposte alternative. Quindi il nostro comune consenziente ad avere due discariche di rifiuti speciali tossici e nocivi, di cui una in linea d'aria distante 1,9 km dal castello, contrada a covatura. Con quella delibera il Consiglio Comunale ha dato un indirizzo, è stato archiviato uno dei due procedimenti, il piano dei rifiuti in bozza, il nuovo piano dei rifiuti è stato presentato dalla Giunta regionale a gennaio 2016, l'altra procedura di via della seconda discarica, non ancora cancellata per opposizione dell'impresa, ma bloccata nell'assessorato all'ambiente della Regione Basilicata a seguito del nostro ricorso. La raccolta differenziata, che come vi dicevo nella fotografia iniziale, aveva il risultato tra il 2001 e il 2010 oscillare tra il 4 e il 9%. Con la delibera degli obiettivi del 2012 ci eravamo dati l'obiettivo, risulta agli atti, di raggiungere almeno il 15% entro il 2012 per arrivare al 40% entro il 2014. Nei primi sei mesi del 2013 la differenziata non è mai andata al di sotto del 50%. Nel 2012 abbiamo acquistato i kit domestici che abbiamo regalato ai cittadini melfitani per la raccolta differenziata dentro casa, abbiamo fatto una capillare campagna nel 2013 per diffondere i kit all'interno delle abitazioni e per modificare i comportamenti dei nostri cittadini, abbiamo stimolato i cittadini non solo regalando il kit e quindi collegando il kit dentro casa ai quattro cassonetti in strada, ma li abbiamo anche motivati prevedendo una riduzione del 20% della tassa rifiuti a chi si fosse allineato con il programma del Comune, e abbiamo da due anni ogni anno avviato controlli a circa 400 utenti all'anno da parte della Polizia Municipale, controlli che verificano l'effettiva attività di differenziazione all'interno delle abitazioni pena la revoca del beneficio, controlli che sono stati fatti hanno portato a una percentuale, seppur bassissima, ma di revoca del beneficio. Il dato della differenziata è via via cresciuto, 53,37% il 2013, nel 2014 56,88%, nel 2015 61,14% il dato medio, fino a marzo 2016 65,59%. Abbiamo fatto attività per il contrasto delle discariche abusive, ma lì serve, oltre che l'aiuto dei cittadini, abbiamo anche concretizzato la realizzazione del centro di raccolta e stoccaggio dei rifiuti ingombranti che abbiamo inaugurato due mesi fa. Il centro ad aprile 2016 si è aperto, consentirà tutti i giorni liberamente ai cittadini che non vogliono utilizzare il servizio di ritiro a domicilio di poter gratuitamente accedere presso un'area autorizzata dalla Regione e dal Comune. Abbiamo poi fatto un'attività molto apprezzata dalle piccole imprese, che è quella del sistema di raccolta coordinato, collettivo, della micro raccolta dei rifiuti speciali per artigiani e produttori agricoli. con la delibera della giunta numero 7 del 14 gennaio 2015 abbiamo dato corso a una convenzione con le associazioni di categoria che prevede appunto la norma per attivare questo tipo di servizio. Il Consiglio Comunale a febbraio 2015 ha introdotto un'agevolazione per le piccole imprese che aderiscono a questo sistema, noto come West Smart. Nel giugno 2015 il servizio è partito e hanno immediatamente, già alla fine di gennaio 2016, aderito quasi 100 operatori. 100 operatori, piccole imprese agricole e artigianali, che fino all'anno scorso avevano non solo l'onere di trattare e anche di organizzarsi per un complicato meccanismo, complicatissimo, e richiede un apparato burocratico, gestionale, amministrativo pesante da parte delle imprese, difficile da sostenere per una piccola impresa, per una microimpresa, che consente loro gratuitamente di disporre di consulenza, sistema di organizzazione, procedure amministrative e anche raccolta coordinata dei rifiuti speciali. Abbiamo poi provato a fare un'attività che ha prodotto dal nostro punto di vista risultati, che è quella della prevenzione dell'abbandono sul territorio urbano dell'amianto. Dal 2014 al 2015 è stato emanato un bando che concede contributi a fondo perduto. In media abbiamo speso 40.000 euro all'anno e ha ridotto il costo di rimozione dell'amianto abbandonato dai cittadini commettendo violazioni sul territorio, e è andato anche in soccorso a un'esigenza di decoro urbano oltre che di prevenzione per la salute pubblica. I casi di abbandono dell'amianto sul territorio negli ultimi 24 mesi si sono ridimensionati, gli interventi fatti dall'amministrazione comunale, concedendo dei contributi a fondo perduto ai cittadini che hanno materializzato l'intenzione di chiedere lo smaltimento dell'amianto. Per esempio, nell'ultimo bando sono state approvate e finanziate 15 domande nel 2015. Partendo dalla realizzazione del parco attrezzato, cioè giardino pubblico per intenderci e parco giochi in area bicocca, ci hanno fatto rendere conto che serviva uno studio per la gestione e la soluzione del rischio idraulico sull'intero percorso della Melfi, studio che finalmente il Comune di Melfi ha da poche settimane. Adesso è possibile realizzare delle opere, c'è bisogno di circa, se non sbaglio, 2 milioni di euro di cui dobbiamo chiedere aiuto alla Regione per realizzare opere di messa in sicurezza dei punti critici sulla Melfia, che producono nei momenti di massima intensità delle precipitazioni esondazioni che producono danni ai cittadini oltre che pericolo. Salto altre considerazioni sul ciclo dei rifiuti. Sviluppo, equità, sistema fiscale. Abbiamo provato a sostenere il sistema delle piccole imprese, ritenendo che le piccole imprese, anche sulla base di studi fatti dalla dottrina, dall'economia, di studi fatti per esempio negli Stati Uniti, in particolare ne conosco uno, che laddove i centri urbani, aree urbane, aree geografiche hanno una prevalenza di piccole, micro e piccole imprese, riescono quelle aree ad affrontare meglio, si dice in gergo, che sono più resilienti ai momenti di crisi economica. E quindi noi pensiamo che aiutare le piccole e le micro imprese sia un dovere della pubblica amministrazione, perché questo è anche strumento di maggiore capacità di sostegno all'occupazione. Abbiamo in corso un bando per sostenere piccole imprese, microimprese che realizzano investimenti nel centro storico, in particolare nel centro storico, con particolare agli esercizi pubblici, quindi esercizi pubblici che possono e devono essere visti come elemento integrativo dei servizi rivolti a chi? Evidentemente al flusso turistico che dobbiamo impegnarci a sollecitare in rete con le altre comunità regionali. E quindi c'è un bando in corso, abbiamo modificato il regolamento edilizio per consentire in modo più elastico l'insediamento, il mantenimento anche dei piccoli esercizi all'interno del centro storico, negli edifici che non hanno i requisiti standard e che quindi possono chiedere alcune deroghe che sono previste dalla legge, in particolare l'altezza del solaio, oltre che la presenza di servizi igienici che possono in alcune circostanze precludere la possibilità di avere un pubblico esercizio. E poi abbiamo sottoscritto, ritenendo che il tema del turismo rappresenti il centro dello sviluppo economico e quindi dell'occupazione per il futuro, perché Melfi non può essere e non possiamo pensare di essere come singoli cittadini, ma anche come categorie professionali, economiche e come pubblica amministrazione, non può essere semplicemente l'industria automobilistica. E se è lo sviluppo turistico l'architrave dello sviluppo e dell'occupazione per il futuro, il punto di riferimento è la valorizzazione del territorio. Abbiamo pensato che anziché chiedere alla Regione e allo Stato contributi di polverizzare i finanziamenti, mettendoci insieme e promuovendo noi come Comune un'intesa tutta politica di sviluppo territoriale con i comuni di Rio Nero e di Atella, abbiamo fatto con loro e sottoscritto un accordo deliberato dalle tre giunte dei comuni, per cui il Vulture e i Laghi di Monticchio e Melfi, che ha acquisito la delega a realizzare questo grande investimento, possa realizzare, secondo me, un sogno, come lo era quando 50 anni fa qualcuno nella nostra città ha pensato che la realizzazione di un'area di sviluppo industriale, quando non c'era quell'area di sviluppo industriale, potesse rappresentare il biglietto per il viaggio nel futuro della nostra comunità. E così è stato. Provando a fare lo stesso sforzo, con questo accordo, anziché dividere i pani e i pesci, Melfi, Atella e Rio Nero si mettono insieme per una grande infrastruttura turistica. Impianto di funivia Melfi, Monte Vulture, Monte Vulture, Monticchio Laghi. Recupero del parco archeologico esistente, il grande insediamento di Sant'Ippolito tra i due laghi, che diventerebbe un insediamento di grande valenza storico-monumentale italiano. La Regione, sulla base di uno studio accettato anche dalla sovrintendenza, ha recepito questo progetto e con la delibera 1381, non con un comunicato stampa, ma con la delibera di giunta regionale 1381 del 30 ottobre 2015, ha recepito questo accordo quadro, facendolo come prioritario obiettivo strategico regionale da candidare ai finanziamenti comunitari del settennio 2014-2020. Abbiamo poi messo mano alla questione fiscalità, e cioè innanzitutto provato a fare un'attività di stimolo alle piccole imprese nel centro storico, che pagano l'aliquota IMU già dal 2012 al minimo possibile per i locali nel centro storico che vengono utilizzati e non per quelli che restano vuoti. Abbiamo ridotto al minimo l'aliquota IMU e mantenuta fino a oggi per le attività artigianali. Abbiamo poi avviato un'attività di stimolo, di spinta, non so come dire, di attenzione da parte dell'ASI e della Regione Basilicata già nell'anno 2013. Avemmo qui a Melfi, all'epoca, nella primavera del 2013, un incontro con l'allora assessore attività produttive, certo Marcello Pittella, e il commissario dell'ASI di Potenza nel nostro comune, per sottoporgli la fotografia e le carenze infrastrutturali dell'area industriale. Rilievo che, ricorderanno gli uffici, fu fatto dal comune. Oggi, in questo momento, è in corso, dopo che l'anno scorso la giunta regionale ha deliberato, dopo 20 anni, un investimento di 2,5 milioni di euro, in questo momento è in corso un bando per l'affidamento dei lavori, lo potete vedere sul sito istituzionale dell'ASI, per la rigenerazione dell'intera infrastruttura dell'area industriale di Melfi. Per cui dopo 20 anni avremo finalmente ciò che merita, l'attenzione che merita, e cioè la rigenerazione delle strade, le pensiline per i lavoratori che in attesa dell'autobus con il cattivo tempo spesso sostano in condizioni disagiate, e una serie di altri servizi. Abbiamo per le attività e sempre per le piccole imprese non solo modificato due volte il regolamento che disciplina l'utilizzo delle aree PIP e quindi dei fabbricati dediti utilizzati per le attività commerciali di servizi, liberandone in alcuni casi, liberando gli utilizzatori da alcune costrizioni oramai datate e che non consentivano agli utilizzatori nella fase di passaggio alla successiva generazione di poter disporre del bene nel modo più elastico possibile. E abbiamo poi, l'anno scorso, in linea con la riqualificazione edilizia energetica delle abitazioni, dato un grosso e importante incentivo alle piccole imprese, mettendo a disposizione un contributo a fondo perduto per le piccole imprese che hanno presentato al Comune, partecipando a un bando senza alcuna discrezionalità, quindi matematicamente la cui graduatoria è stata a preventivo stabilita da ogni partecipante, abbiamo finanziato 20 progetti per l'installazione di impianti fotovoltaici sugli esercizi produttivi, sugli immobili produttivi di micro imprese melfitane. Proprio in queste settimane l'ufficio mi ha informato, facendomi vedere anche il materiale fotografico, che sono in corso le prime installazioni. Complessivamente 20 impianti per circa costo a carico del Comune di circa 300.000 euro. Abbiamo ridotto la tassa rifiuti alle attività artigianali del 40%, l'ho già detto prima, e provato a modificare, ma questo lo vedremo nei prossimi anni, quella che è un'idea, una percezione del costo della casa a Melfi eccessivo, e cioè promosso e realizzato l'accordo territoriale sulle locazioni a canone calmierato, proprio per creare a Melfi le condizioni per cui domanda e offerta di abitazioni si potessero incrociare più agevolmente, riducendo il costo della casa da una parte e dall'altra attribuendo importanti agevolazioni ai proprietari di abitazioni. L'accordo tra le categorie, un parto durato 9 mesi, è più difficile mettere insieme le associazioni di categoria tra inquilini e proprietari di case, ci abbiamo messo 9 mesi, che mettere insieme una coalizione che si presenta alle elezioni. È molto più difficile. Ci abbiamo messo 9 mesi e il 20 ottobre 2015 è stato sottoscritto questo accordo, che consente ai proprietari di case di non pagare l'IRPEF, quindi l'imposta statale, ma pagando solamente una imposta sostitutiva del 10%, di non pagare l'imposta di registro, di non pagare l'imposta di bollo, di non pagare la TASI comunale, di pagare un'aliquota ridottissima dell'IMU, quasi inesistente. Quindi fortissimi sgravi fiscali in cambio della definizione dei contratti di locazione a canone calmierato. Vedremo nei prossimi anni l'effetto. Abbiamo poi ridotto le tariffe dei servizi comunali. Già a settembre 2011, all'inizio, una riduzione del 25% per l'utilizzo delle palestre scolastiche, una riduzione fino al 40% del costo dell'asilo nido, della mensa scolastica, del trasporto scolastico. Riduzioni che sono rimaste nel corso di questi anni. Abbiamo introdotto una soglia di esenzione di 15.000 euro per il pagamento dell'addizionale IRPEF. Significa che il 60% dei melfitani non paga l'addizionale IRPEF dal 2012. Prima la pagava, da 0 a N pagava l'aliquota che pagava il cittadino che aveva redditi più elevati. Abbiamo ridotto la tassa rifiuti del 40% rispetto al 2010. Nel 2016 c'è un'ulteriore riduzione del 5-6% e abbiamo introdotto nel 2016, con una delibera del 30 novembre 2015, un abbattimento del 60% della tassa rifiuti delle frazioni. Quindi i residenti nelle frazioni e nelle aree di campagna pagheranno solo il 40% della tassa rifiuti. Abbiamo poi creato la consulta del lavoro e dell'economia, con cui annualmente teniamo una attività positiva di relazione che ci ha consentito anche di assumere questi provvedimenti. Abbiamo introdotto semplificazioni nel 2014 con la delibera 79 del 23 dicembre 2014 per agevolare gli esercizi pubblici nella installazione di gazebo, tavolini e quindi ampliare l'offerta e la qualità dei servizi, con particolare riferimento al centro storico dove prima erano vietate, anche per ravvivare i servizi e renderli più attrattivi, soprattutto non solo per i nostri residenti, per i nostri giovani che spesso si rivolgono altrove nei momenti di intrattenimento. È introdotto sempre a tal fine un abbattimento della tassa dovuta dagli esercenti del 90%, quindi gli esercenti pagheranno solo il 10%. Quindi abbiamo fatto ogni attività possibile che era percepita prima come ostacolo, ma lo era in particolare per il centro storico effettivamente, per il miglioramento della qualità di questi servizi. Abbiamo sostenuto la castagna del Vulture per 3 anni consecutivi con il contrasto, con attività di contrasto al cinipide, facendo un'attività largamente superiore riconosciutaci dai produttori agricoli e dalle associazioni, e abbiamo promosso questo comune la riapprovazione del provvedimento riguardante l'istituzione del parco naturale del Vulture, che naturalmente il Consiglio Comunale ha approvato il 30 giugno 2015. Agli spiritosi dell'opposizione avrei ricordato, ma lo faccio attraverso gli atti del Consiglio, che, rimanendo sempre nell'ambito delle questioni finanziarie e delle questioni di incentivazione e di sviluppo, che con la delibera del 1 ottobre 2012, numero 53, approvata all'unanimità, quindi anche con il voto unanime dell'opposizione, il Consiglio prese atto che la normativa sul patto di stabilità rappresentava un grave ostacolo allo sviluppo e alle attività di finanziamento di opere pubbliche e di servizi da parte del Comune, chiedendo a Sindaco e Giunta di fare ogni attività tesa a superarli, salvo pena ciò che è accaduto, la compressione, anzi la impossibilità oggettiva, recita quella delibera, di poter realizzare opere pubbliche. Abbiamo poi, con il 31 ottobre 2000, no, questo l'ho già detto prima, ok, sulla linea programmatica numero 6, che è quella che riguardante lo sport, vi ricordo che la giunta comunale, con la delibera numero 3 del 5 luglio 2011, quindi nella prima seduta di giunta, dopo aver fatto le prime due delibere formali, ha avviato l'attività tesa a riaprire la piscina comunale, che era chiusa da quasi 4 anni. Da quel momento, come primo atto impegno assunto già nel programma, oltre che nella campagna elettorale, ricordo che poi la piscina è stata ripristinata, inaugurata il 27 aprile 2013, quindi quasi dopo meno di 2 anni. In quel luogo lavorano oggi 20 persone e abbiamo circa mediamente 550 utenti, oltre che dal 2014 350 alunni della scuola elementare che frequentano la piscina ogni anno. Questo ve lo salto, c'è dopo. Nel 2013 abbiamo programmato l'aumento dei posti dell'asilo nido, non potendo realizzare la struttura, causa il patto di stabilità, quindi il Comune non poteva fare un investimento diretto. Abbiamo avviato un'attività di studio, mediamente gli utenti che si rivolgevano al Comune per poter accedere all'asilo nido comunale a gestione diretta erano annualmente in media il doppio rispetto a quelli che potevano essere presi in carico. Nel 2014 abbiamo affidato all'ufficio l'obiettivo e le risorse per fare un'attività di selezione di un gestore privato con il finanziamento a carico del Comune, insieme alle tariffe naturalmente a carico delle famiglie, come avviene per il servizio a gestione diretta, tariffe calmierate che sono sempre di competenza della Giunta Municipale. Dopo una lunga attività durata tra il 2014 e il 2016, finalmente abbiamo inaugurato e raddoppiato la dotazione dei posti all'asilo nido. Era uno dei punti, se volete, qualificanti, sicuramente, perché consente effettivamente di intercettare il bisogno che ci hanno soprattutto le giovani famiglie in area bicocca, quindi nell'area dove c'è bisogno di implementare i servizi, di poter accedere a un servizio importante per rendere compatibili il lavoro con gli impegni familiari. Alle attività tese al superamento delle barriere architettoniche, quelle materiali che vi ho elencato, ce ne sono state anche altre immateriali, come quella del sostegno al progetto che ogni anno la scuola elementare Nitti Berardi realizza di integrazione con i disabili, le mini olimpiadi, come quello fatto con la fondazione della famiglia Kennedy, Play the Game, che l'anno scorso ha visto i giochi per disabili qui a Melfi, nella città di Melfi, come quello di recente attivato dove il Comune è soggetto partner e cofinanziatore della Fondazione per il Sud, progetto denominato Le Chiavi di Casa, che consente all'associazione regionale IPD Onlus, che è un'associazione che si occupa della disabilità mentale, quindi down per intenderci, di attrezzare un servizio e una casa autonoma dove soggetti disabili adulti, seguiti da operatori, provano. Il progetto si chiama Chiavi di Casa perché il disabile viene reso nell'ambito di 6 mesi in grado di potersi muovere liberamente è poter svolgere attività di vita quotidiana. Per intenderci, ieri sera, proprio per rendermi conto, dopo 2 mesi il progetto è stato finalmente attivato, da meno di 2 mesi, io sono stato ospite di questa, diciamo, nuovo aggregato sociale, insomma questa nuova famiglia, diciamo così, a cena, e soggetti con disabilità che hanno provveduto a, come dire, a realizzare il pasto, a cucinare. Quindi loro vengono addestrati per la pulizia della casa, vengono addestrati per andare a fare la spesa, vengono addestrati per cucinare, per lavarsi e così via. Ed è una bella cosa di grande valore che abbiamo contribuito e supportato. Il comune sostiene il costo dell'affitto di questa casa privata. Abbiamo poi fatto una attività di sensibilizzazione. Abbiamo poi attivato il progetto previsto da una legge di oltre 15 anni fa, che è quello della carta d'identità, donazione organi. È possibile oggi, da febbraio 2016, con la direttiva che la Giunta, dopo che la Giunta ha fatto una direttiva da aprile 2015, poter in questo comune, al momento del rilascio della carta d'identità, fare la scelta sulla donazione degli organi, che è uno degli strumenti limite per alcuni malati gravi, evidentemente. Quindi un atto di massima sensibilità che ha visto già nei primi giorni molti cittadini di questo comune aderire alla centrale nazionale per la donazione degli organi. Abbiamo poi fatto una attività difficile, ma che produrrà e guarderà ai prossimi anni, che è quella di abbiamo affrontato un tema difficile e antipatico che normalmente le amministrazioni comunali non affrontano, che è quello del servizio cimiteriale. Integrato il regolamento fatto dal commissario prefettizio, questo comune da quasi un secolo, l'ultimo regolamento di polizia mortuaria credo che risalga agli anni 30, ma del secolo scorso, se non vado errato, ed è anche un cimelio, un documento da tenere in archivio, perché è anche testimone di un'altra epoca precedente la Seconda Guerra Mondiale. Affrontò il problema solamente il commissario prefettizio. Noi abbiamo integrato e migliorato quel regolamento in 2 circostanze, a gennaio 2013 e nel 2015, il 30 novembre 2015, facendo delle cose importanti, 3 cose importanti. 1, eliminato il commercio, eliminato il commercio illegale dei loculi secolare in questo comune. Non consentito dalla legge, ma di fatto tollerato, perché quando una famiglia garantisce ed esegue la sepoltura del proprio caro nel cimitero gestito dal comune, non gestito da altri, anche se per mezzo di un privato, è non esibisce un regolare contratto di concessione del loculo, perché sapete che non c'è la proprietà del loculo, ma la concessione a termine che poi si esaurisce, è evidente che il comune gira la faccia, il volto dall'altro lato, si chiude le orecchie e consente la sepoltura da quasi un secolo, sicuramente dall'altro secolo. Abbiamo affrontato la questione, è una questione molto antipatica e complicata, sapendo che il comune, altra questione difficile che abbiamo affrontato con un'attività fatta dagli uffici anche molto importante, che è quella di come si dà una risposta al bisogno di Locoli. Facemmo nel 2012 una fotografia dell'infrastruttura cimitero e notammo che il nostro cimitero era occupato dai vivi. Il comune non aveva loculi a disposizione e al momento non ce li ha tuttora, ma c'erano circa 4.000 loculi vuoti concessi in affitto e compravenduti decenni. Patto di stabilità, il comune che non poteva realizzare investimenti, questa è la premessa che il Consiglio e i cittadini dovrebbero ricordare. Non era a noi consentito immaginare investimenti sul cimitero, che fra l'altro continuava a avere una progressiva attività di decadenza dell'infrastruttura anche originaria del cimitero, risalente all'inizio del Novecento. Ci abbiamo messo 2 anni, ma con un bando molto complesso che prevede una diversa gestione del servizio cimiteriale, abbiamo consentito a breve, nei prossimi mesi, di realizzare un obiettivo. Al momento del funerale il cittadino avrà il loculo a disposizione, fornito dal concessionario privato che ha vinto quella gara d'appalto, a un prezzo prestabilito in sede di gara e che sarà valido per i prossimi 29 anni. Quindi il cittadino e la famiglia non dovrà più preoccuparsi di andare sul mercato illegale per acquistare il possesso di un loculo, ma avrà il comune, attraverso il suo concessionario, che gli consegnerà il loculo a un prezzo già prestabilito da oggi per i prossimi 29 anni. Non avremo più bisogno di costruire altri migliaia di loculi e di tenerli vuoti, ma anno per anno ci sarà una riserva che il concessionario privato, senza alcun onere da parte del comune, che così facendo supera l'ostacolo del patto di stabilità, come abbiamo fatto per l'asilo nido, avremo finalmente la possibilità di risolvere il problema del cimitero. In queste settimane si è aperta la procedura con la conferenza dei servizi che deve portare all'approvazione del progetto esecutivo predisposto dalla concessionaria, che si è fatta carico, partecipando alla gara d'appalto, di realizzare opere per oltre 1 milione di euro di riqualificazione del cimitero vecchio. Tra le varie opere sono previsti per esempio ascensori di collegamento ai vari livelli per consentire a disabili e agli anziani di passare da un livello all'altro del cimitero. Al tempo stesso, nel mese di novembre 2015, abbiamo modificato e ridotto tutte le tariffe di accesso al servizio cimiteriale. Non mi soffermo sulla strumentalizzazione posta in essere nelle prime settimane, per cui si è gridato allo scandalo da parte di vari soggetti che hanno voluto dare, consapevoli del problema, che hanno provato a utilizzare l'argomento per trasformarlo in una scelta non felice e non positiva. Abbiamo fra l'altro scoperto l'acqua calda, perché abbiamo utilizzato una procedura utilizzata dalle maggiori città italiane, anche nella nostra regione. Abbiamo modificato, per stare sull'argomento dell'equità, il regolamento che garantisce aiuto e sostegno alle famiglie in difficoltà. E cioè, nel nostro comune, dal 2002, con una delibera del Consiglio numero 129 del 2002, era vigente un sistema e un regolamento di concessione di aiuti economici che non ci è piaciuto dal primo momento. A parte l'investimento annuo destinato da questo comune fino al 2011, che nell'anno più rilevante è arrivato a 30.000 euro all'anno, ma il sistema e la modalità con cui venivano dal 2002 fino al 2011 erogati i contributi economici alle famiglie disagiate per soli 30.000 euro all'anno si sostanziavano in una rapida istruttoria, caso per caso, sulla concedibilità spot una tantum del beneficio. Noi invece abbiamo introdotto un sistema articolato con una delibera del 2013 che prevede al cittadino la concessione di un contributo per 12 mesi consecutivi. Io lo definirei, per intenderci e per ricordarlo, facendolo constatare agli atti, di un assegno di sopravvivenza, che naturalmente non risolve i problemi, ma consente di poter avere un minimo per 12 mesi, che naturalmente non basta alla sopravvivenza di una persona del nucleo familiare, ma che aiuta nei momenti sicuramente più complicati. Questo contributo viene oggi concesso dal 2013 attraverso un bando pubblico che vede ogni famiglia partecipare, ogni potenziale beneficiario, sulla base di un punteggio individuale. Quindi non c'è valutazione discrezionale né da parte dell'ufficio né da parte della giunta. Sulla base di quella domanda, basata sulla condizione familiare, sulla condizione di debolezza, sull'inesistenza di una qualunque fonte di reddito all'interno di quella famiglia, quindi zero discrezionalità da parte dell'amministrazione comunale, vengono per 12 mesi concessi contributi ai cittadini. Il fondo, come il Consiglio Comunale sa, glielo ricordo, dal massimo di 30.000 euro del 2000, negli anni tra il 2002 e il 2011, è passato mediamente a 140-150.000 euro all'anno a carico del Comune. Nel 2015 abbiamo integrato il regolamento prevedendo che i cittadini, e questo lo vedremo con il prossimo bando, potranno, attraverso strumenti concreti, anche attraverso i voucher per il lavoro discontinuo, dovranno prestare attività di pubblica utilità e potranno essere utilizzati anche dalle imprese. In quel caso il contributo a carico del Comune si trasforma in un contributo per ogni ora di lavoro all'impresa, piccola impresa, che vorrà far lavorare il beneficiario che rientra nella misura di sostegno deliberata anno per anno dal Comune. Ospedale di Melfi, per rimanere nel sociale, e poi forse saltiamo all'ultima linea programmatica, all'ultima delle otto, non delle 8 ore 8, ma all'ultima delle 8 linee programmatiche. Ospedale. Abbiamo istituito un tavolo tecnico Comune-Regione Basilicata, fatto un'attività di relazione con la Regione che vedeva questo ospedale in questo comune con una particolarità: i lavori di ampliamento bloccati per circa 10 anni, dal 2004 fino al 2014. Non racconto il retroscena, racconto i fatti. I lavori bloccati da 10 anni, dal 2015 sono ripresi. L'ampliamento, il nuovo corpo di fabbrica, la cui struttura è stata completata, sarà pronto entro 12 mesi. Con delibere della Giunta regionale, del 15 dicembre 2015, 4 delibere, è stato finanziato per 1 milione di euro l'eliporto a presidio dell'ospedale di Melfi, che è sede del pronto soccorso attivo, la ristrutturazione dei locali, dei parcheggi per 170.000 euro, attrezzature per 160.000 euro, la ristrutturazione del reparto di chirurgia per 500.000 euro, l'acquisto della risonanza magnetica per 750.000 euro. È in corso un concorso per l'assunzione di neonatologi e presto ci saranno i concorsi per ginecologi, per il pronto soccorso, per gli anestesisti, che purtroppo non si trovano in tutta Italia neanche a pagarli il triplo, E per le altre figure professionali, perché l'ospedale di Melfi resterà saldamente nella rete ospedaliera regionale. Nel mese di giugno si inaugura il nuovo reparto maternità, che io ho visitato, è finito, è completo di nuove 3 sale parto all'avanguardia, le uniche in Basilicata. Sarà l'unico ospedale con la sala per il parto naturale in Basilicata. Questo le dico alla fine. Ultima linea programmatica, quella della innovazione. L'innovazione abbiamo provato a introdurla con un approccio differente alle tematiche ambientali, ma anche ai consumi energetici e alla produzione di energia. Il Consiglio Comunale ha voluto approvare il PAES, cioè il Piano per le Azioni per l'Energia Sostenibile, aderendo a una volontaria politica della Comunità Europea, quella ricordata come il Patto dei Sindaci, oppure che ha come obiettivo 20-20-20, cioè entro il 2020 la riduzione di emissioni di anidride carbonica di almeno il 20%, contemporaneamente l'aumento dell'energia prodotta da fonti alternative del 20% e la riduzione dei consumi di energia di almeno il 20%. L'abbiamo fatto e abbiamo approvato un atto di indirizzo come Consiglio Comunale il 14 marzo 2013 e il piano strategico che questo Consiglio Comunale ha voluto approvare in questi anni e che ha prodotto una serie di misure, tra cui quelle che ho detto prima, e cioè il sostegno alle imprese per la produzione di energia, la riqualificazione degli edifici pubblici, la questione della raccolta differenziata che ci vede come comune recuperare l'82% di rifiuti che vengono oggi venduti e non più smaltiti. Questo significa riduzione delle emissioni di anidride carbonica in atmosfera. E poi la riduzione dei consumi di energia. Insomma, una serie di misure, sia da parte della pubblica amministrazione, alcune le dobbiamo ancora fare, sia da parte dei cittadini, perché la politica comunitaria e gli atti di programmazione ci ricordano che l'80% delle emissioni di anidride carbonica e metano in atmosfera, cioè dei gas che producono i cambiamenti climatici, che sono stati oggetto del recente accordo COP21 in seno all'ONU nel mese di novembre 2015, sono la causa principale appunto dei cambiamenti climatici all'interno dei sistemi urbani. Quindi, se cittadini e comuni non assumono iniziative sull'argomento, sul tema, entro la fine di questo secolo, insomma, sono previsti cambiamenti climatici devastanti. Certo, non è una questione che ci vedrà essere più simpatici alle prossime elezioni, ma è una questione che riguarderà sicuramente le prossime 3 o 4 generazioni. Abbiamo approvato il PAES ad aprile, nel 2014, dopo 2 anni, con la delibera di consiglio del 12 aprile 2016, abbiamo preso atto del primo rapporto biennale, che ci dice, sempre da parte degli stessi tecnici che ci sono stati messi gratuitamente a disposizione dalla Società Elettrica Lucana e dalla provincia che ci ha assistito in questa attività insieme ai nostri tecnici, che nel nostro comune c'è stata in questi 3 anni, sulla base delle misure prese, sulla base degli impianti di produzione di energia, sulla base delle attività fatte sui rifiuti, una riduzione stimata di emissione di anidride carbonica del 25,2%. Cioè abbiamo già adempiuto all'obiettivo posto che il Comune aveva assunto per il 2020, tant'è che l'obiettivo è stato aggiornato al 32%. Ci sono appunto, come dicevo prima, una serie di misure che devono essere ancora attivate, come quelle dell'efficientamento energetico della pubblica illuminazione. Sul tema dell'innovazione mi preme ricordare un paio di cose e ho finito. Per i servizi erogati dal Comune, con purtroppo ritardo, abbiamo introdotto dei cambiamenti, diciamo, che insieme anche agli uffici, ma in particolare al segretario generale del nostro Comune, stavamo provando a dare attuazione, ivi compresa la istituzione della carta dei servizi del Comune. Ma la durata degli appalti dei servizi, in particolare, penso alla mensa scolastica, al trasporto scolastico, alla gestione del palazzetto dello sport, alla gestione dello spazzamento delle strade, una serie di appalti di servizi esternalizzati che noi abbiamo già trovato al momento dell'insediamento, su cui non abbiamo potuto incidere e che sono in scadenza molti quest'anno. Senza pensare a male sul passato, ovvero appalti già trovati e già messi in atto negli ultimi 2 anni, aventi una durata che hanno coperto per intero il mandato amministrativo, perché non ci sono elementi, non che non ci siano ragioni, ma non ci sono elementi per poter pensare a male. Però il dato qual è? È che in questi anni ovviamente non si è potuto fare grandi cambiamenti sui servizi, perché gli appalti sono quelli, le specifiche dei servizi sono quelle. Penso per esempio in particolare al servizio di spazzamento delle strade e al taglio dell'erba. Ci sono varie aree della città che non sono interessate da quei servizi e sono anche aree nuove, di nuovo insediamento, come la Bicocca in modo particolare. Bene, abbiamo introdotto con una delibera della Giunta che si è poi del 2012, se non ricordo male, che si è poi concretizzata, sì, che si è poi concretizzata nel 2015, una direttiva con cui il servizio mensa, il servizio di trasporto scolastico, il servizio di gestione del palasport e pensiamo perché no il servizio di gestione del verde e quello di spazzamento delle strade e tutti gli altri servizi comunali, in futuro il servizio di gestione dell'asilo nido alla stessa innovazione, questi servizi nei nuovi capitolati di appalto prevedono il cosiddetto premio qualità, cioè io lo chiamo brutalmente premio capriccio, cioè penso al servizio mensa. Il gestore avrà una parte del suo corrispettivo, la mensa, immaginiamo il servizio mensa, circa 4.500 euro al mese nelle mani degli utenti. Alla fine dell'anno gli utenti saranno chiamati ad esprimere un giudizio secco da 1 a 10, sulla base di quel giudizio del tutto arbitrario, estremizzo naturalmente, e cioè sul livello di percezione della qualità del servizio dell'utente, quel giudizio che mette nelle mani questo potere nelle mani delle famiglie, degli utenti, dei cittadini, attribuirà se e in che misura il premio qualità sarà devoluto al gestore. Servizio mensa, che è quello più chiacchierato, è quello per il quale i genitori e le famiglie percepiscono un livello di soddisfazione di qualità mediamente non sempre soddisfacente, per esempio con i 4.500 euro al mese nelle mani degli utenti spingerà, e noi questo auspichiamo ed è la ragione che ci ha spinto a introdurre questo elemento innovativo, spingerà il gestore di quel servizio a porre in essere azioni plurime, differenti, per convincere le famiglie degli utenti sul livello di qualità di quel servizio. Noi pensiamo che questa metodologia, che avrà questa sperimentazione già a partire da quest'anno, possa funzionare molto di più di un qualunque strumento teso a controllare diciamo il gestore del servizio, e pensiamo che il Comune debba introdurlo in tutti i servizi. Penso alla gestione della piscina comunale, laddove il gestore, anche lì stimolato dalla possibilità di avere un ulteriore corrispettivo per la gestione del servizio, in rapporto al giudizio espresso direttamente dagli utenti, è probabile che possa decidere di ampliare gli orari, di intensificare la pulizia degli ambienti comuni e degli spogliatoi, o comunque di introdurre anche, per esempio, dei maggiori orari di apertura in alcuni periodi, nelle festività e così via. Insomma, in una parola, questo strumento innovativo possa introdurre una crescita della qualità praticata e percepita dai cittadini utenti. Bene, io mi fermerei qui, vi chiedo scusa se sono stato eccessivamente sintetico e ho sicuramente tralasciato molti particolari. Invito i consiglieri a integrare. A integrare la mia brevissima relazione, ma ritenevo doveroso, considerato che in questi 5 anni diciamo, abbiamo fatto un'attività, a mio giudizio, importante, faticosa, ma anche entusiasmante, e la fatica non si sente se l'attività è fatta con convinzione e con entusiasmo. Credo che esaurirò il mio intervento in questo Consiglio per, come minimo, sugli altri punti, per compensare la brevità di quanto ho riferito, e quindi con l'occasione dirò in 10 secondi, esprimerò il mio ringraziamento ai dipendenti di questo Comune che, come avrete, come vi ho ricordato, sono numericamente estremamente sottodimensionati rispetto ai fabbisogni di un comune normale, e Melfi non è una comunità normale per una serie di caratteristiche e di problematiche che sono poi alla fine tutte quante concentrate nelle mani dell'amministrazione comunale, anche quelle che sul piano istituzionale, legale, ordinamentale non sarebbero devolute all'amministrazione comunale, ma nella città di Melfi sono particolarmente complesse, e quindi i dipendenti hanno svolto un'attività, devo dire, difficile, che viene spesso superficialmente, non giudicata, ma viene superficialmente valutata dall'esterno, perché la comunità, i cittadini non ne hanno gli elementi e anche la percezione, sia della complessità e sia della scarsità delle risorse a disposizione. Voglio ringraziare il Consiglio, ognuno di voi, consiglieri comunali di maggioranza e di opposizione, perché abbiamo fatto insieme un'attività che io non ho mai percepito essere stata ostacolata di fatto da nessuno, tantomeno dall'opposizione, che diciamo, come vediamo oggi plasticamente, diciamo, ha rimesso a noi, e di questo bisogna dargliene atto, ha rimesso a noi la fiducia e quindi ci ha consegnato per intero ogni attività decisionale e istituzionale. Ma ai consiglieri di maggioranza, ovviamente, in particolare, voglio riconoscere di aver fatto delle cose importanti. Abbiamo governato la città anche facendo degli errori, ma non l'abbiamo fatto insieme, mai improvvisando, ma sempre provando a stare su un canovaccio che oggi vi ho riassunto nei 96 progetti che abbiamo insieme valutato all'inizio del mandato, e saputo resistere a tensioni, tentazioni. L'esempio più forte è quello dello scioglimento dell'azienda 167, che avrebbe dato agio e spazio a quello che paradossalmente è un luogo comune, cioè il centro-sinistra attaccato alle poltrone, e invece no, in questa città era sempre stato il centro-destra, e noi gli abbiamo dimostrato con i fatti che le forze politiche di centro-sinistra sono state capaci immediatamente, senza attendere neanche una settimana, e quindi senza procedere al rinnovo degli organi politici di quella entità amministrativa, di farne a meno. Per cui voglio ringraziarvi, perché non abbiamo insieme né improvvisato né ceduto alle tentazioni della politica peggiore, di quella che i cittadini vogliono e che alberga, è mia convinzione, anche nelle forze politiche tradizionali, quelle storiche, quelle che oggi hanno ancora la faccia, hanno ancora la capacità e la voglia di metterci la faccia con i candidati, con gli attivisti, con i dirigenti, nelle sezioni e anche nelle elezioni politiche, di spendersi perché collegare l'attività istituzionale a una cultura politica che non sia semplicemente populista e di quella che si traduce nel gridare lo scandalo e nel, come dire, provare a raccattare il consenso sulla base di una becera sollecitazione di basso profilo. È dalla notte dei tempi che la politica, ce lo ricordava Platone, che la democrazia sarebbe stato il sistema peggiore e che sarebbe degenerato in attività di governo le peggiori possibili. Quindi è da sempre, da quando la democrazia ha iniziato a mettere il piede nelle formazioni sociali di questo mondo, ad essere considerato un sistema potenzialmente degenere, non certo le forze politiche presenti in questo paese, e fanno bene soprattutto i giovani a pensare di poterci mettere la faccia in collegamento a culture politiche importanti che ancora possono e dovranno dire la loro nel governo del nostro paese e quindi anche delle nostre comunità. Grazie ai consiglieri comunali e alle forze politiche, perché abbiamo fatto una grande attività faticosa, coraggiosa e anche difficile nell'affrontare alcune questioni. Grazie alle due giunte, agli assessori, ai 10 assessori che hanno avuto la capacità di, come dire, anche attutire gli sbalzi, le tensioni del sindaco eletto dai cittadini e di aver saputo fare un'attività enorme di mediazione tra cittadini e amministrazione comunale, di mediazione tra uffici e consiglio comunale, insomma una grande attività importante che in molti progetti avrete visto e avrete ricordato anche oggi essere stata un'attività di grande valore sia sul piano amministrativo ma anche sul piano sociale e politico. E quindi di questo ve ne va dato atto e, sono convinto che la comunità col tempo saprà apprezzare anche sulla base delle cose che insieme abbiamo seminato e che saranno raccolte dalla comunità nei prossimi anni. Al segretario comunale, che ringrazio per le parole spese e per l'attività fatta in questi anni, in cui, come egli ha detto, ci siamo preoccupati di non fargli mancare nulla. Proprio nulla. Io devo dire che anche rispetto alla comunità non ho alcuna preoccupazione, né avverto essere una forzatura quella di dire queste brevi parole. A vantaggio della comunità, meno male che c'eravamo noi a raccogliere le scorie radioattive lasciate sul terreno da altri. Perché noi siamo stati in grado, con la dirittura morale ed etica dell'amministrazione di questi anni, consiglieri, assessori tutti, di poter dimostrare senza alcun dubbio che la nostra è stata un'attività solo tesa al bene comune, nell'assoluto rispetto della legalità, che non è una caratteristica qualificante né la politica né l'attività di un'amministrazione, ma è la precondizione che noi diamo per scontato e che noi abbiamo osservato in questi 5 anni. Non ho necessità di far ricorso né a coraggio né alle mie forze per affermare questo che ritengo una cosa ovvia e sotto gli occhi di tutti, documentabile e visibile, e lo si vedrà nei prossimi anni. Per questo io vi ringrazio tutti, ringrazio i dipendenti, ringrazio il segretario che per sua, diciamo, noi siamo contenti per lui, si dedicherà, come ha detto, ad altre attività anche più semplici, ma sono stati 5 anni durante i quali tutti quanti insieme, con i nostri difetti, abbiamo fatto una sola cosa. Poi potevamo fare meglio, ma potevamo anche fare molto peggio. Abbiamo provato a conseguire solo il bene della nostra collettività e null'altro. Grazie.
Grazie Sindaco. Procediamo ora alla trattazione del quarto punto posto all'ordine del giorno, approvazione rendiconto di gestione esercizio finanziario 2015. La parola all'assessore Panico per relazionare sul punto.
Grazie Presidente. Io penso che mi dispenserete da una lettura puntuale degli atti. Sono circa 400 pagine, non so se vogliamo interrompere per una mozione d'ordine su questo punto, ma voglio dire, l'istruttore sul rendiconto è stata ampiamente effettuata in commissione, dove peraltro il punto è stato approvato all'unanimità, quindi rispetto ai contenuti tecnici e più strettamente contabili direi che mi rinvio agli atti, e vorrei però cogliere l'occasione anch'io, ovviamente associandomi al pensiero del Presidente del Consiglio Comunale prima, poi del Segretario Generale e infine del Sindaco, ringraziare tutti i compagni di strada che ho avuto modo di incontrare in questi 2 anni e mezzo di mandato. Ovviamente grazie al Sindaco per avermi voluto in squadra e al Partito Democratico per avermi indicato per questa importante responsabilità che è stata innanzitutto per me formativa. Ho provato a svolgerla al meglio delle mie possibilità e quello che ho ricevuto è sicuramente molto di più di quello che ho potuto dare. Un pensiero di stima e di apprezzamento, anch'io devo farlo, a tutti i dipendenti comunali, consentitemi però con particolare affetto e vicinanza al Dipartimento con cui più strettamente ho collaborato, che è il Dipartimento l'area economico-finanziaria, con il dirigente dottor Nicola Di Simone e tutti i suoi collaboratori, con cui tra l'altro sia io che il Sindaco condividiamo anche, come dire, lo stesso percorso professionale e quindi anche la visione forse un po' ingenerosa con cui si ritiene il duro lavoro del contabile un mestiere particolarmente arido. Invece abbiamo reciprocamente condiviso l'idea che dietro i numeri e dietro la contabilità ci sono le persone, ci sono le famiglie, quando si amministrano i soldi dei cittadini. Bisogna farlo sempre con prudenza e con rigore e anche con il massimo della competenza e dell'attenzione, avendo come riferimento quello che è l'articolo 3 della nostra Costituzione Repubblicana, provare a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che limitano la piena realizzazione della persona umana. Questo lo si fa anche e forse soprattutto per certi versi amministrando i denari dei cittadini. Io direi che tutti i cittadini di Melfi si possono sentire oggi orgogliosi risultato che anche da questo punto di vista questa amministrazione e questa maggioranza, che ha sempre pienamente sostenuto questo percorso, consegna alla prossima consiliatura. Consegniamo finanze del Comune di Melfi in perfetto ordine, non è un fatto scontato in anni di crisi economica, in anni difficili in cui anche il gettito fiscale, per ragioni non imputabili ai contribuenti ma una profonda crisi economica, si va riducendo dappertutto, il numero dei comuni in dissesto, spesso per gravi responsabilità della classe politica, è notevolmente aumentato e conosciamo anche casi a noi abbastanza vicini. Il comune di Melfi invece no, il comune di Melfi ha i conti in perfetto ordine, con debiti comunali praticamente azzerati, ricordava il sindaco, sono stati trovati al di là degli altri impegni finanziari nel 2011 all'inizio del mandato oltre 10 milioni di debiti, oggi si sono ridotti a 3, Questo significa per esempio avere una spesa per interessi ridotta a meno di 200.000 euro all'anno e quindi poter utilizzare le risorse che non si pagano per rimborsare gli interessi, a poter destinare queste risorse a servizi sociali, all'aumento della spesa sociale, passata da 30.000 a 160.000 euro. Vi do giusto qualche flash di riferimento rispetto agli aspetti più strettamente numerici, ma secondo me, come dire, densi di contenuti anche di valori che stanno dentro il rendiconto. Questo ha consentito anche di effettuare un'operazione, il sindaco lo ricordava, nel corso degli anni e più intensamente negli ultimi, di riduzione della pressione fiscale. Spesso si discute se ridurre la pressione fiscale sia un'operazione di destra o di sinistra, poco importa, quando la crisi morde i contribuenti e i cittadini, abbassare le tasse secondo me è un valore di solidarietà. Abbiamo ridotto le tasse ai minimi possibili, l'IMU al minimo storico per le famiglie e le piccole e medie imprese, oltre a ciò che già è contenuto nel rendiconto 2015, ulteriormente in previsione del bilancio di previsione prossimo, che insomma credo che nelle prossime settimane questa stessa amministrazione sarà chiamata ad approvare, si ridurrà ulteriormente con l'introduzione di ulteriori agevolazioni, ne cito soltanto una che si va ad aggiungere a quelle che già conoscete, la riduzione al 3 per 1000 per le locazioni a canone concordato, l'aliquota media che si paga in Italia e anche a Melfi del 10 per 1000, la possibilità di aver stipulato questo accordo unico caso in Basilicata che consente locazioni a canone concordato, compensa i proprietari di case che appunto concedono in locazione a canoni più bassi gli immobili d'uso abitativo di utilizzare un'imposizione di accedere ad un'imposizione fiscale comunale ridotta al 30% di quella ordinaria, oltre a tutte le agevolazioni nazionali che conosciamo. Si aggiunge anche la riduzione del 60% della tassa rifiuti per le contrarie agricole e per le frazioni. E un ultimo dato che mi sembra significativo, questo forse non è stato ricordato dal sindaco, che in ogni caso le risorse rivenienti dal gettito tributario si sono notevolmente ridotte anche per quanto riguarda l'area industriale. Questo è frutto di una norma di carattere nazionale, il decreto Monti Salva Italia, che però produce un dato che impatta in misura significativa sul bilancio anche del comune di Melfi. Di solito si rappresenta la finanza di questo comune come una finanza tutto sommato semplice per la presenza significativa di un'area industriale che verserebbe risorse ingenti nelle casse comunali. Beh, da quando c'è stato il decreto Monti, dal 2013, questo non è più. Quella che si chiama IMU si chiama un po' ipocritamente IMU, imposta municipale unica, è di fatto diventata un'imposta nazionale per quel tipo di insediamenti, non solo per gli insediamenti industriali, ma anche pensate a tutti gli insediamenti di energie rinnovabili, parchi fotovoltaici, parchi eolici. Ben i 2/3 di quella imposta, e lo sanno bene i contribuenti, imprenditori, proprietari di opifici cosiddetti di categoria D, quindi gli opifici di tipo industriale, esistendo un preciso codice tributo, ben i 2/3 di quell'imposta vengono versati direttamente allo Stato centrale, quindi non passano più nelle casse comunali. Quella che una volta era l'imposta municipale sugli immobili, prima ICI, poi IMU, aveva a Melfi un'aliquota del 7 per 1000, c'erano le precedenti amministrazioni e comunque fino al 2012, da quel momento in poi si è ridotta a solo un terzo dell'aliquota massima, quindi solo il 3 per 1000 dell'IMU che viene dall'area industriale, a fronte del 7 per 1000 degli anni precedenti, entra nelle casse comunali. Questo dato si somma alla riduzione progressiva, al dimezzamento che c'è stato in 5 anni delle risorse da trasferimenti pubblici, che peraltro da quest'anno non ci sono proprio più perché sono sostituite da un fondo perequativo tra comuni che si sta praticamente azzerando, per cui si farà i conti in modo strutturale. Questo è un dato significativo anche per chi, come dire, si vorrà cimentare con l'amministrazione pubblica come consigliere comunale, come amministratore nei prossimi anni, si lavorerà con risorse estremamente più limitate, a cui abbiamo provato a far fronte con una serie di riduzioni significative della spesa Cito solo le due più significative e concludo: una progressiva riduzione del servizio di trasporto pubblico locale, che costava a Melfi 1.300.000 euro, e grazie a un piano di razionalizzazione che giaceva in un cassetto che era già stato predisposto, ma purtroppo giaceva per motivi non meglio precisati in un cassetto del comune, è stato finalmente attuato da questa amministrazione. Bene, nel giro di qualche anno il costo si è ridotto da 1.300.000 euro a circa 800.000 euro, con una riduzione quindi di oltre un terzo, e la riduzione progressiva del costo complessivo del ciclo dei rifiuti, soprattutto nella voce smaltimento. Il vantaggio ambientale di non conferire più rifiuti all'inceneritore e neanche a discarica è ovviamente la quota di rifiuti notevolmente crescente che va a recupero, si traduce anche in una riduzione economica del costo complessivo dei rifiuti, soprattutto nella quota smaltimento, che è passata da circa 1.000.000 di euro a meno di 800.000 euro. Fondi che sono stati integralmente restituiti ai cittadini, perché la finanza dei rifiuti, come sapete, è un pacchetto chiuso, un fatto a sé stante all'interno del bilancio, per cui deve avere un suo bilancio interno che si chiude in pareggio. Tutto ciò che si risparmia dal costo diventa riduzione della tariffa. Riduzione della tariffa che è ulteriormente aumentata nel 2015 e ulteriormente ancora nel 2016, lo sarà con una riduzione in media nell'ordine del 5% per le famiglie e dal 10% in alcuni casi addirittura al 18% quest'anno di riduzione in un solo anno per le imprese, dovuta alla riduzione, come dicevo, del costo dei rifiuti, ma anche alla piena entrata a regime del servizio comunale dei tributi, che ha consentito un incrocio informatico dei dati, una correzione di una serie di incongruenze che riguardavano un numero anche significativo di contribuenti, tant'è vero che la cosiddetta voce della lotta all'evasione, che è pur presente nel rendiconto del 2015, che era negli anni precedenti fino al 2010-2011 su cifre assolutamente irrisorie, ha prodotto oltre 300.000 euro di somme recuperate, tra l'altro con un percorso quasi fisiologico: una minima parte di queste somme sono andate in contenzioso. La stragrande maggioranza era semplicemente dovuta appunto a incongruenze e correzioni di errori accettate fisiologicamente dai contribuenti, che hanno spontaneamente aderito alla correzione proposta dal Comune e, seppur in forma rateale, si stanno mettendo in regola. Anche queste somme recuperate, come dire, in virtù del principio pagare meno ma pagare tutti, sono restituite ai cittadini. In questi giorni stanno arrivando nelle case le lettere di invito a pagamento della tassa di rifiuti 2016, in cui questo dato si interpreta numericamente e plasticamente, perché tutti potranno riscontrare che la tassa di rifiuti scende ulteriormente. Il servizio telematico è uno strumento da questo punto di vista molto utile, colgo l'occasione per invitare tutti i cittadini ad utilizzarlo. Abbiamo promosso a questo scopo un piccolo incentivo di 5 euro, le cui istruzioni sono spiegate nella lettera di accompagnamento della tassa rifiuti, 5 euro all'anno per sempre per tutti i cittadini che vorranno utilizzare questo strumento. Quindi sostanzialmente relazionarsi con il servizio comunale dei tributi non attraverso la posta cartacea ma attraverso la posta elettronica. È un'operazione molto semplice, basta registrarsi una volta, si riceveranno tutte le comunicazioni ordinarie per via telematica e si potrà usufruire di questo incentivo, che al Comune non costa nulla, perché il Comune, come potete ben intuire, riceve a sua volta un risparmio anche materiale in termini di riduzione delle spese postali, ma soprattutto in termini di tempo di lavoro degli uffici e di maggior precisione dei dati, e quindi una gestione, diciamo, più puntuale e corretta del ciclo di tributi comunali in generale. Io mi fermerei qui perché, insomma, la relazione del sindaco è stata esaustiva su tutti gli aspetti che pur sono contenuti nel rendiconto dell'anno 2015, ma, come dire, avendo rappresentato l'esposizione dell'azione amministrativa dell'intera consiliatura, raccoglie e lo ha fatto in modo assolutamente, come dire, esaustivo tutto ciò che riguarda anche la rendicontazione dell'esercizio ultimo 2015. Per cui avrei concluso, se mi rimetto poi eventualmente al dibattito se dovessero esserci domande di chiarimenti sul punto. Grazie.
Grazie Assessore. Ci sono interventi? Se il consigliere Cubelli ha chiesto di intervenire. Prego.
Grazie Presidente. Cercherò di essere brevissimo, anche perché non voglio volutamente seguire l'invito del sindaco ad integrare la sua brevissima relazione, ma comunque esaustiva e necessaria. Però mi preme due minuti quella che è stata la mia impressione di questa esperienza bellissima che ho vissuto come primo mandato durante la mia consigliatura. Ricordo a me stesso che nel momento in cui ci fu la presentazione delle linee programmatiche di questa amministrazione, dai banchi dell'opposizione ci fu qualcuno che parlò di un libro dei sogni. Bene, a sentire la relazione di fine mandato e soprattutto a vedere quello che effettivamente è stato realizzato, io credo che più di un libro dei sogni si è trattato di un libro di realtà. Ma soprattutto mi preme sottolineare che la sensazione è stata quella di uno sforzo comune volta ad un bene comune, e sono sensazioni che non sempre si apprezzano, perché come ho detto in tante altre occasioni, quella che ormai possiamo definire la passata consigliatura ha visto la presenza in quest'Aula di persone prese dalla società civile, persone non politicizzate, persone però a cui la politica piace, ma piace quella politica che è una politica di servizio, non una politica dell'affare. E io credo che se devo trovare fare una somma di tutto quello che è stato fatto qui dentro, io credo che noi abbiamo fatto una buona politica, ma non è perché è stata rivolta soprattutto a una politica di servizio. Per cui il mio giudizio è un giudizio estremamente positivo, anche se credo, come in altre occasioni ho detto, degli errori ne abbiamo fatti, e uno di questi, lo ripeto perché vuole essere d'auspicio per la nostra prossima consigliatura, è quello di non aver comunicato tutto quello che è stato fatto. Perché credo che la gente comune che non si interessa, poi alla fine si interessa molto di più del problema particolare di quel momento. Ebbene, noi abbiamo fatto bene ad occuparci di grandi temi, abbiamo fatto bene ad occuparci di piccoli problemi, però abbiamo fatto male a non pubblicizzare tutto quello che è stato fatto, perché probabilmente se l'avessimo pubblicizzato avremmo avuto anche avremmo sentito la gente più vicina a noi, più di quella che in questo momento riscontriamo. Ma in ogni caso credo che di dare un giudizio estremamente positivo e di darlo un giudizio anche per i rapporti interpersonali che si sono sviluppati durante questa consigliatura, che credo sia stata una buona lezione di vita per tutti. Per cui grazie ancora a tutti e un grazie particolare al segretario, col quale mi auguro di fargli gli auguri successivamente. In questo momento lo ringrazio semplicemente per il lavoro svolto e anche per quelle bonarie tirate d'orecchie che ogni tanto ci ha fatto. Grazie.
Grazie consigliere Cubelli. Chiesto di intervenire il consigliere Piccolella. Prego.
Grazie Presidente. Con dispiacere, ma nello stesso tempo con grande gioia, faccio un saluto di buon lavoro al futuro consiglio che questa città avrà. ma dopo la relazione del sindaco non ci sono parole che possiamo aggiungere, perché con il suo modo di fare è così preciso e puntiglioso nella dettagliatura delle sue parole che non c'è niente da aggiungere, ma ci mette in difficoltà, perché veramente merita tanto. E questo è un pregio che noi, voglio dire, dobbiamo veramente farne tesoro, che questa città ha su Melfi, nella persona di Livio Valvano. Ma un ringraziamento particolare va ai dipendenti del comune di Melfi, ci tengo a farlo pubblicamente, perché 10 anni della mia esperienza in questo comune, veramente ho sempre trovato tanta disponibilità e aiuto in tutti i sensi, mai si sono rivolti in una maniera, vuol dire, dispiaciuta per la mole di lavoro che loro avevano, hanno sempre cercato di dare una risposta alla mia richiesta che io facevo per cercare di risolvere qualche problema ai cittadini. Quindi voglio ringraziare i colleghi consiglieri che più di qualcuno, sono 10 anni che siamo stati insieme in quest'aula, e gli altri si sono aggiunti nel 2011, ma sono veramente contento e orgoglioso, perché questa amministrazione ha fatto un ottimo lavoro per la città di Melfi. I cittadini, sono convinto che sapranno comprendere e sicuramente ripremieranno questo centro-sinistra che ha lavorato bene per Melfi. Dire altro vorrei dire tanto, però voglio dare anche lo spazio agli altri. È veramente sono fiero di aver fatto parte di questa amministrazione, sia perché è stata veramente una grande esperienza di vita, e sono felice, perché i ragazzi, io ho un gruppo di ragazzi che li ho sostenuti, li sto sostenendo, che stanno facendo un grande lavoro perché ci credono in quello che ha fatto questa amministrazione, e sono convinto che porteranno un grande risultato per cercare di portare avanti la continuità che questa amministrazione si è data, sia sulla progettualità che sulle cose da fare per portare a termine, voglio dire, l'intento di questa amministrazione. Quindi grazie a tutti e grazie di cuore, e viva Melfi!
Grazie consigliere Piccolella. Ha chiesto di intervenire il consigliere Monico. Prego.
Grazie presidente. Diciamo che chiaramente non andrò nella disamina di quello che questa amministrazione ha fatto, sia nella prima fase sia nella seconda fase, che è quella a cui più precisamente ho dato un contributo diretto in questi banchi. Come il più giovane tra i colleghi consiglieri comunali, posso come esperienza anche per tutti quelli che si affacciano in questa campagna elettorale a voler rappresentare questa città, posso dire che apprendere l'esperienza di tutti i colleghi consiglieri, e ultimo il collega Piccolella, che dopo 10 anni di onorata carriera in consiglio comunale continua a rappresentare, voler rappresentare questa città, identifica una passione, un amore vero per la città di Melfi. Quello che questa amministrazione ha fatto, e che il sindaco ha ben riassunto nella relazione, rappresenta un modo di intendere un'amministrazione, e se gli ultimi anni sono stati gli anni in cui gli enti locali hanno subito quello che poi è stato noto a tutti come patto di stabilità, restrizioni, un rapporto con le comunità difficile da vivere a causa della distanza, diciamo, tra cittadini e le istituzioni. Io credo che questa amministrazione, svolgendo un'attività amministrativa orientata non solo all'esteriorità a porre in essere una serie di azioni meramente visibili, ma andando all'interno della società e nei diversi ambiti lasciati scoperti dalle precedenti amministrazioni, ha individuato una chiave di lettura utile sulla quale dobbiamo misurarci e sulla quale vogliamo misurarci. In questo senso questa amministrazione ha impostato la sua azione guardando un sistema urbano non meramente visivo, ma ponendolo sotto l'aspetto dell'accoglienza. Allora il progetto Piazzale Stazione, di cui parlavamo e che presto prenderà il via, è un'importante iniziativa che sicuramente raccorderà la città con il centro storico. Io vorrei porre l'accento dal punto di vista delle linee programmatiche sulla cultura, perché personalmente credo che una città che non veste in cultura non riesce ad essere comunità. Allora è stato importante approvare il parco letterario Federico II, che ci permetterà di relazionarci anche a livello internazionale. Il contributo e il lavoro degli assessori e dei consiglieri è stato fondamentale in questo, anche nelle commissioni. Il sindaco ha sottolineato l'importanza di aver dato a questa città e aver ridato a questa città uno spazio, certamente dovremmo lavorare, a mio giudizio, per darne altri, uno spazio di aggregazione dove poter sentirsi comunità e dove potersi confrontare. Credo che sia stato importante, e questo lo affronteremo nel punto successivo, quindi sarò molto breve, nel punto successivo, quindi sull'ex carcere, l'approvazione della consulta delle associazioni, aver dato uno strumento amministrativo che permetta di confrontarsi, di poter pianificare insieme un'azione sociale, non solo culturale, sia un elemento da implementare e da sostenere ancora di più. E quindi i contenitori di cui questa città potrà giovarsi sono l'elemento fondamentale su cui la prossima amministrazione, sono sicuro la nostra amministrazione, dovrà misurarsi. Io credo che amministrare sia complicato, ma essere amministratore della propria comunità rappresenta e rende orgogliosi di far parte di un apparato e di una struttura politica. La mia è il Partito Democratico e devo ringraziare il capogruppo che in questi anni ha guidato anche la mia prima esperienza in consiglio comunale. Devo ringraziare gli assessori dell'intera maggioranza, ho un forte senso di appartenenza, e quindi anche gli amministratori del mio partito, il Presidente del Consiglio, l'assessore Panico e il Vice Sindaco Simonetti. Il segretario ho scoperto essere una persona che ama l'arte di strada, e questa cosa mi ha fatto piacere, è stato anche uno dei primi a credere in un progetto di riqualificazione urbana utilizzando una tecnica artistica. Credo che quello che ci aspetteranno in questi giorni sarà ancora una volta una prova per tutti noi che vogliamo misurarci e condividere e rappresentare ancora questa città. Io ringrazio anche i dipendenti comunali, Dario Di Vito nella segreteria del sindaco, che è sempre stato a disposizione nelle ore notturne, anche con pressato dai miei consiglieri comunali, insomma, non io, per gli altri. E quindi credo che un'esperienza così faccia crescere non solo personalmente, professionalmente, faccia crescere l'amore verso la propria città e verso la politica. Grazie.
Grazie consigliere Monico. Ci sono altri interventi? Consigliere Valvano. Prego.
Grazie Presidente, grazie a tutti di questa esperienza di questi miei 5 anni. Io penso che sono l'ultimo, perché come ben sapete non mi candido più a questo Consiglio Comunale, ma sarò parte attiva come cittadino, perché questa esperienza di questi 5 anni ha dimostrato in me questo, che comunicare con i cittadini è la cosa più bella. Comunicare con i cittadini da un punto di vista sociale, comunicare con i cittadini da un punto di vista culturale, comunicare con i cittadini anche sulle piccole sciocchezze, secondo me è stata la cosa più importante che io abbia fatto, anche perché come capogruppo del Partito Socialista, che ringrazio di avermi dato questa grossa possibilità di essere seduto qua tra i banchi e di essere uno dei primi eletti di questa comunità, non fa altro che darmi orgoglio e mi ha dato nello stesso istante la capacità di lavorare sempre per questa mia comunità. Certamente io sono stato sempre un tipo che forse proprio fa parte del mio DNA di rispettare i ruoli, e secondo me è la cosa che invito chiunque si venga a sedere su questi banchi, di rispettare i ruoli, perché se ognuno di noi rispetta i ruoli degli altri, secondo me c'è una forte volontà di poter migliorare questa nostra città. Io in questi 5 anni dico una frase di De Gasperi: un politico pensa alle prossime elezioni, uno statista pensa alla prossima generazione. Non sono stato un politico, figuriamoci uno statista, però penso di essere stato, scusate la mia presunzione, una persona coerente, e secondo me oggi in alcuni miei colleghi è mancata la coerenza, quella coerenza di quell'impegno che hanno preso con i cittadini quando chiedono il voto, quella coerenza che è venuta meno, quella di saltare da un banco all'altro, quella coerenza di stare in una maggioranza. Anche, lo dico con molta franchezza, molte volte avrò anche ingoiato bocconi amari, però io sono dell'opinione, se si decide di prendere un tavolo, non è il colore che possa far saltare da un banco all'altro, è la necessità che quel tavolo serve. E io ho visto in tanti personaggi che questa coerenza manca. Io credo nella politica, la politica è responsabilità, è impegno, ma anche saper dire di no, e io in questo credo nel sindaco Livio Valvano, che in molte circostanze ha detto no, e tanto è vero che oggi a quei personaggi che ha detto no in modo di legalità oggi si trovano tranquillamente nell'altra parte. Io questi personaggi, con molta franchezza ripeto, non credo che vogliono il bene di questa città. Ed ecco perché uno dei motivi fondamentali che io mi sono allontanato da questo banco, però come ho detto prima, sarò parte attiva di questa comunità, perché questi 5 anni mi hanno fatto capire che criticare è bello, ognuno possa dire qualsiasi cosa. Per dire un esempio, l'altra sera mi trovavo a casa di una vecchietta e ho visto, diciamo, dei personaggi, che non lo dico per correttezza il loro nome, di fare una propaganda per prendere una manciata di voti con un volantino su un episodio che a me mi ha molto mortificato, e me lo ricordo sempre, 15 agosto 2014, in cui questa città veniva presa di mira da alcuni giornalai come città della mafia, e io questo non l'ho mai digerito, e da quel momento ho semplicemente pensato che devo lavorare per la mia città. Certamente prendere una manciata di voti dicendo che il sindaco Valvano era una persona poco credibile perché era stato coinvolto in una vicenda che sappiamo tutti come è andata a finire con la sua onorabilità, secondo me sono persone che non vogliono bene a questa città. E io su questo chiedo chiunque venga qua di portare in alto in nome di questa città Melfi, e penso che lei, sindaco Valvano, l'ha fatto in prima persona, l'ha fatto restando per giorni in isolamento per qualcosa che non apparteneva. È stato l'unico che in questi 5 anni è andato a mettere lo dico io che c'ho un naso lungo, il naso nella Fenice, nell'ambiente. Per 15 anni questa città sembrava che Fenice fosse una cosa che non apparteneva, ed ecco perché da parte mia c'è questa solidarietà, parte politica, perché rappresento sempre come capogruppo ancora oggi il Partito Socialista, che mi ha dato la possibilità di essere qui presente in questi 5 anni, mi ha dato questa grande capacità e possibilità di conoscere tanti amici, in modo particolare per la coerenza, e lo dico senza ombra di dubbio, devo ringraziare, oltre il Partito Socialista, anche il Partito Democratico, perché secondo me sono stati gli unici partiti in cui hanno dimostrato fedeltà e coerenza. Ripeto, sono delle priorità, chiunque venga qua, di mantenere questo impegno. 5 anni, se no c'è un'altra soluzione, secondo me, è quella di dimettersi. È l'unica strada, e non c'è bisogno, come dicono qualcuno, che per dimettersi c'è un regolamento. C'è un'altra parola che secondo me sfugge a quegli individui, la dignità della persona. Quindi o si compatte all'interno della maggioranza o tranquillamente uno se ne va a casa. Io ho dimostrato in questi 5 anni di essere coerente, e questa coerenza l'ho fatto semplicemente per la mia città, per Melfi, di cui io sono orgoglioso di essere melfitano. Quindi, ritornando al bilancio che il nostro sindaco nel suo breve intervento ha fatto, alla fine di tutto questo, secondo me, lei si è dimenticato, sindaco, una cosa fondamentale, che tutto quello che ha fatto, forse anche poco, ma quel poco l'ha fatto per tanti cittadini. E le faccio solo un esempio. Si pagava nei primi anni 150.000 euro nella vecchia amministrazione solo per alcuni spettacoli a teatro. Lei con la stessa somma, insieme all'assessore di cui io ultimamente, di Panico, sono l'unico che pago volentieri le tasse, perché c'è l'assessore Panico, quindi se mi ritrovo il prossimo anno le pagherò, se no sarò il primo evasore. Le posso dire, con la stessa somma siete riusciti a fare un teatro, un cinema, una piscina e un asilo nido. Beh, questo è solo il complimento che può farvi questa città, perché oggi voi avete lavorato insieme a noi, consiglieri, che abbiamo dato la possibilità di farvi lavorare riconoscendo le vostre capacità, perché se, credetemi, non è facile sedersi qua, bisogna avere, io vedo tanti ragazzini che possono venire e fare un'esperienza, ma ci vuole, oltre alla coerenza, anche la capacità di conoscere determinate determine, di conoscere determinate leggi, perché siamo tutti bravi, ripeto, a discutere e o a criticare. Quindi voi siete riusciti, e il discorso della coperta corta, la somma si toglieva da una parte e si doveva mettere dall'altra, e alla fine siete riusciti a dare a questa nostra città qualcosa di tanto che secondo me era in movimento. Io che vivo tra la gente mi rendo conto, per esempio, tutti ci avranno criticato, a parte che sono i soliti, quelli che fanno il salto della quaglia, hanno criticato per esempio le luminarie. Bene, io ho visto in quel periodo a Melfi arrivare tantissima gente da tutti i paesi vicino, e molti hanno preferito venire qua, non esagero nel dire, di non andare a Salerno. Però io sono convinto per la comunità che qualcuno che è venuto qua, queste persone che sono venute qua, qualcuno avrà pure comprato un caffè, avrà comprato un gelato, avrà fatto benzina, e secondo me questa è l'economia del nostro paese. Allora noi su questo dobbiamo continuare. Quindi io ringrazio personalmente, certamente forse il fatto di non essere più candidato, mi sentirò forse più politico, perché seguirò con attenzione gli sviluppi della mia città, cosa che forse fino a 5 anni fa la vivevo, come dicevo prima, rispettando i ruoli di ognuno. Forse sono ancora un vecchio, io mi ricordo i primi comizi in cui assistevo, mi ricordo in cui si delegava il politico e per 5 anni ognuno di noi stava tranquillo. Ormai la politica è entrata in qualsiasi parte, si parla dalla mattina alla sera, e forse questo è esagerato. Invece io ho notato che questa amministrazione, il nostro sindaco, con la giunta, con tutti gli assessori, i consiglieri di maggioranza, hanno rispettato i ruoli, e questo secondo me è un grande dono. Vorrei ringraziare solo visto che l'hanno non fatto tutto, al segretario, e mi posso fregiare, segretario, se mi permette, io sono stato l'unico che le ha messo le mani addosso, quindi sono contento di questo, perché ho conosciuto una persona veramente, ecco, a me queste sono le persone, quelli che fanno il loro ruolo, lui l'ha detto all'inizio, perché molte volte le persone vendicative, e ne abbiamo tante in questa città, non vedono il beneficio. Questa amministrazione, il sindaco in primis, ha visto nel segretario una persona valida, a prescindere da qualsiasi cosa, e secondo me questo è quello che può migliorare questa società. Non guardare il colore. Diceva Pertini, fatto da su, io non rispetto le tue idee, ma sono disposto a sacrificarmi che tu la possa esprimere. E questo è il messaggio che do a chiunque. Io mi auguro certamente che sia il prossimo sindaco Livio Valvano, ma chiunque venga qua, di rispettare le idee altrui e di non essere vendicativo. Quindi ringrazio tutto e vi auguro veramente di ritrovarvi di nuovo qua, soprattutto ai giovani, perché penso che i giovani si devono avvicinare alla politica, perché i giovani sono coloro che riescono a vedere con una testa completamente diversa, e i giovani avranno bisogno certamente del supporto delle persone con una ricca esperienza, però devono incominciare i giovani a vedere quest'Aula. Grazie.
Grazie consigliere Valvano. Ci sono altri interventi? Consigliere Montanarella ha chiesto di intervenire. No, oh, che numero, eh? 25. Prego.
Non vorrei aggiungere altro a quello che è stato detto, perché è stato già detto tanto, è stato detto tutto. Solo una riflessione, che poi è un pensiero che mi porto dietro da quando sono seduto su questi banchi. Avrei voluto una città più... un consiglio, una città più partecipata, cioè stare più dalla parte, ascoltare le persone, ascoltare la gente, perché attraverso i loro pensieri, i loro suggerimenti, si riesce poi a superare, a ripristinare e a mettere in atto alcuni suggerimenti. Per quanto riguarda poi l'analisi dettagliata che ha fatto il sindaco, devo dire solo che non ha fatto altro che tracciare le linee guida di quella che è una visione diversa della città. Una città diversa, una città alternativa, moderna, che tutti quanti noi speriamo di riproporre, di riportare avanti nella prossima amministrazione. Detto questo, saluto tutti quanti, il segretario, quelli che hanno partecipato attivamente a questo consiglio, dall'amico Dario, il segretario e tutti i consiglieri e gli assessori. Il sindaco, speriamo in una sua rielezione. Grazie.
Grazie consigliere Montanarella. C'è il consigliere Sacco che pure voleva intervenire, un attimo solo. Prego.
Grazie Presidente, prendo anch'io la parola perché questa, diciamo, è diventata una serata dei ringraziamenti, dei saluti. Ne approfitto pure io per dire brevemente la mia. Non chiedo il tempo che è stato dato a disposizione al sindaco per la lettura della relazione, ma comunque brevemente dirò anch'io qualcosa. Io ho apprezzato molto appunto la relazione di fine mandato che ci ha illustrato il sindaco questa sera, anche perché come ci ha ricordato, come noi tutti ricordiamo, tutto sommato sono state seguite quelle che erano le linee programmatiche che già approvammo nella prima seduta consigliare nel 2011, quando il consiglio, questa consigliatura si insediò con la giunta di allora, e per le stesse linee programmatiche, poi come ci ha ricordato il sindaco, le stesse furono poi riportate nel 2013 appunto in questo Consiglio, proprio perché si chiedeva un'ulteriore fiducia da parte di tutti noi consiglieri nel riportare avanti il programma che ci eravamo prefissi. Quindi dei 96 progetti di queste 8 grandi linee guida tanto è stato fatto e tanto mi auguro che venga fatto anche in futuro dalla stessa coalizione. Il punto fondamentale che bisogna sempre considerare, adesso non voglio riprendere tutto quello che è stato detto in precedenza e che abbiamo molto apprezzato, è un dato di fatto storico, incontrovertibile, incontestabile, di quando si è insediato questo consiglio comunale con questa giunta. Cioè noi ci troviamo nel 2011 in cui vengono fuori parole come spending review, come patto di stabilità sconosciute alla maggioranza, che però sono dati di fatto appunto incontrovertibili. Questa amministrazione, questo consiglio comunale si è trovata in questa situazione, si è trovato davanti a questi dati di fatto, si è trovato davanti a situazioni diciamo di indebitamento comunale e quindi colui che è il buon padre di famiglia, una giusta, una corretta amministrazione, prima di portare avanti un determinato programma che abbiamo sposato in pieno, deve fare in modo che appunto i conti pubblici, il bilancio, i conti vengano soprattutto messi a posto. E quindi è un punto di partenza fondamentale e devo dare atto che questo è stato fatto e sono stati sistemati i conti del Comune di Melfi, i conti pubblici, e proprio questo è stato il punto di partenza per poi appunto avere un rilancio amministrativo e portare avanti il programma. Non voglio dilungarmi oltre, volevo solo diciamo ribadire questo punto fondamentale. Aver sistemato prima il discorso, il quadro economico, il quadro finanziario, e quindi è stata questa la base di partenza per poi proseguire nel programma. Io questa sera ho sentito in modo indiretto, esplicito e implicito, tre parole importanti all'interno di questa assise consiliare. La parola democrazia, non detta forse direttamente, ma che esprime chiaramente quello che ci ha legato in questo periodo. La sovranità appartiene al popolo e quindi ci hanno eletti proprio per rappresentare i cittadini di Melfi. Questa è una parola che deve sempre essere presente all'interno di ogni consiglio comunale, di ogni amministrazione. La parola politica, come appunto ricordava il nostro caro sindaco, presa appunto ad esempio dai discorsi di Platone, e quindi politica, ma prima che politica la parola politica sì, ma anche la parola legalità. Politica come arte del governare, quindi come il saper governare, penso che questo sia stato fatto. E legalità è la parola, quindi la condizio sine qua non che deve permeare tutte le amministrazioni come erano tutti i consigli. Il mio ringraziamento è diretto naturalmente, rivolto a tutti i consiglieri, diciamo alla giunta, all'amministrazione, è rivolto soprattutto ai cittadini che hanno creduto in noi, che hanno creduto in me personalmente, che hanno creduto in noi, che ci hanno dato la possibilità di cambiare un po' quelle che sono state le sorti della nostra comunità. E quindi il mio pensiero è rivolto a loro, ai cittadini che hanno creduto in noi, mi auguro che vogliano continuare a farlo e quindi vi lascio così, vi abbraccio tutti e sono vicino a tutti voi, grazie.
Grazie consigliere Sacco. C'è il consigliere Mastromartini, ha chiesto di intervenire. Un attimo solo. Prego.
Grazie Presidente, grazie a tutti i consiglieri che saluto, insomma, tutti i colleghi. È un consiglio a mio avviso estremamente importante, consentitemi di dirlo anche con una punta di emozione, insomma, per uno come me che non è facile, non è incline alle emozioni, anche per il temperamento un po' sanguigno, diciamo, che mi contraddistingue, a volte forse anche troppo. Però obiettivamente questo sento il peso di la gravità e il peso di un momento particolare. È un consiglio finale, ma non è un consiglio conclusivo. E a mio avviso è un consiglio di cerniera, perché è un consiglio che chiude un quinquennio amministrativo, su cui proverò anche a spendere qualche riflessione, ma io credo che è un consiglio che aprirà un nuovo ciclo amministrativo. Non è un auspicio, è una presa d'atto e la consapevolezza di un lavoro che è stato fatto in maniera certosina, paziente, seria in questi lunghi anni. Sono passati cinque anni ed è un tempo lungo per chi e per una generazione, mi riferisco soprattutto alla mia e ai tanti che come me hanno condiviso una militanza politica, che è un tempo, diciamo, su cui a volte bisogna fare un bilancio e bisogna fare anche delle riflessioni. Delle riflessioni che non possono non stigmatizzare, per chi credo abbia la mia cultura politica, anche la mia forma mentis, nel, come dire, assistere ad un'assenza proprio plastica e fisica della minoranza, che non è, diciamo, semplicemente la voglia o il gusto di una polemica di per sé, ma è la considerazione di che cosa ha rappresentato per il sottoscritto e tanti come il sottoscritto l'impegno politico. Molti come me della mia generazione sono politicamente cresciuti all'opposizione di quello che è stato considerato in questa città, ma non solo in questa città, un punto di riferimento più alto del centrodestra. E questa maggioranza attuale, questa amministrazione, nasce dalla serietà con cui nel 2006, pur perdendo quelle elezioni, abbiamo saputo ripiegarci, lo diceva il consigliere Piccolella, noi veterani di quel consiglio, ma c'era anche l'allora consigliere Valvano, oggi sindaco Valvano, abbiamo saputo ripiegarci con, come dire, scrupolo e serietà nella lettura, nello studio, nella verifica di tutti quelli che sono stati gli atti e le questioni amministrative, intervenendo e discutendo sui punti, non banalizzando sterilmente gli stessi, ma provando a creare un'alternativa e a costruire un modello di città diverso e alternativo ad una visione incompiuta che ha avuto il centrodestra. Lo diceva il sindaco nella sua relazione. Nel 2001 c'erano degli obiettivi, ne ha fatto credo l'elenco se non ricordo male, puntualmente disattesi. Non mi stupisco dell'elenco degli obiettivi attesi e realizzati oggi elencati dal sindaco e da questa amministrazione, perché sono figli di una cultura politica, di una cultura in cui questi consiglieri si sono guadagnati con i fatti l'esperienza politica e l'onere e il dovere di amministrare in questi 5 anni questa città e di farlo, a mio avviso, senza, come dire, grossi dubbi per i prossimi 5 anni. E questo, a mio avviso, il punto di caduta politica che dovrebbe stimolare anche una riflessione neanche troppo complicata in questa città. E alla sorpresa dell'assenza della minoranza, ripeto, per chi come me ha una sua cultura politica, una formazione, una militanza anche storica, non posso non sorprendermi anche dell'assenza della città. Dicevo, per chi come noi si è guadagnato il diritto sul campo, l'onere di amministrare una città, perché noi non abbiamo avuto nel 2011 una continuità amministrativa in una giunta di centrosinistra precedente, e per quanto molti di noi fossero bravi, bravissimi, anche i più bravi del mondo, ma amministrare una città è una cosa complessa. Amministrare una città non lo si fa con gli slogan, ma lo si fa con la competenza, con la puntualità, con la dedizione, con il sacrificio personale, professionale e anche familiare. E questa maggioranza, questa amministrazione si è guadagnata sul campo questa capacità, con mille difficoltà all'inizio, via via, sempre più, come dire, messe a regime, e oggi noi abbiamo la possibilità, dopo 5 anni, di poter tranquillamente dare continuità ad un'azione amministrativa che è iniziata con profitto e rispetto al quale io, come capogruppo del Partito Democratico, l'ho fatto più volte e lo dico e lo rivendico in questo Consiglio che chiude, diciamo, un ciclo di 5 anni, ma ne aprirà un altro, perché Consiglio di chiusura, di cerniera importante, rivendico con orgoglio il fatto di aver fatto parte di questa maggioranza e di aver contribuito alla realizzazione di tutti quegli obiettivi che per 2 ore e mezza oggi il Sindaco ci ha elencato. Questa città deve essere fiera di gente che si è dedicata in questo modo, ed è il motivo per cui questa città, io credo, rieleggerà di nuovo il sindaco Valvano.
Aggiungo un'ulteriore considerazione che nell'ambito di una riflessione politica credo sia importante e che serve anche, non è polemica, però voglio dire, in un consiglio come questo a volte la riflessione deve essere, a mio avviso, va anche stimolata. Da questi banchi e da questa postazione io più volte mi sono rivolto ai consiglieri di minoranza e a qualcuno in particolare, ritenendo che i suoi interventi, i loro interventi, fossero gli interventi da un candidato sindaco. Perché è questo il tema fondamentale. L'errore è uno degli errori più importanti, più gravi, che quella parte politica che oggi è assente in questo Consiglio Comunale, che oggi rinuncia ad esercitare anche un ruolo di controllo, ove fosse necessario quel ruolo di controllo, quella parte politica non ha avuto il coraggio di operare un cambio di pagina. Oggi c'è l'illusione sbagliata che quella parte politica possa affidarsi alle, come dire, capacità euristiche del singolo. E non è così. La forza è la squadra, la forza è l'impegno corale di tutti. Questo è il segreto, è l'unità, è il segreto di un successo di una maggioranza. Questo è il segreto di un successo di un'azione amministrativa che per 5 anni ha avuto il merito di governare in una città in uno dei periodi storici e congiunturali più gravi e più brutti che qualcuno che sia, diciamo, che abbia la voglia di cimentarsi con il governo di una comunità possa mai trovarsi. Probabilmente uno dei più gravi dalla crisi del 29 e nonostante tutto, perché a questa città forse è mancato soltanto il cataclisma nucleare, ma per il resto abbiamo avuto di tutto, non succederà. Ma in questa città e in questa circostanza noi abbiamo avuto veramente la capacità di reggere e di tenere in piedi un'amministrazione. E io sento il dovere di di sottolineare queste questioni, non per parlarci addosso tra di noi, ma perché queste parole restino scolpite in quegli stenotipati, in assenza di quella minoranza, in assenza di tutta quella gente che avrebbe dovuto oggi esercitare un ruolo e invece si è arresa. Si è arresa. E l'assenza è la forma plastica di una condotta tenuta per 5 anni. È stato detto, tutto è entrare nel merito delle linee della verifica dello stato di attuazione del programma e anche del consuntivo sarebbe a parte inopportuno da parte del sottoscritto, vista la puntualità con cui è stato illustrato, ma probabilmente finirebbe per tediare i pochi coraggiosi che, ancora sono qui ad ascoltarci. Ma guardate, solo 2 riflessioni e chiudo. Non è pensabile proporre un modello di amministrazione da parte di chi agisce e inizia il suo mandato dalle ceneri di un commissariamento e finisce il suo mandato nella polvere del commissariamento. Non è pensabile. Non è questo un modello di amministrazione di una comunità che è stata disastrata nel suo peccato originale ed è stata disastrata nella conclusione di un atto amministrativo. Questo è è la considerazione fondamentale. E ci sono atti, ci sono anche altre circostanze che dimostrano e confermano questa ulteriore considerazione. Io credo veramente di dirlo, ripeto, con tutta l'emozione del caso, a volte ci si può preparare anche 1000 interventi, ma in determinate circostanze l'intervento migliore è quello che, più genuino, è quello che nasce all'impronta, è quello che nasce sulla scorta di ciò che uno sente di dire a conclusione di un ciclo e in un contesto, di collegamento con un prossimo. Io mi devo fermare qui, ma nel fermarmi devo fare dei ringraziamenti. Devo fare i ringraziamenti che non sono di stile e non sono di maniera, sicuramente al segretario, perché avrà, ci ha accompagnato con la sua competenza, sicuramente ci ha, affiancato in questa attività. Ed è stata una persona anche molto ironica, quindi una persona, e l'ironia dal mio punto di vista è sinonimo di intelligenza. Sono contento di averla conosciuta e di aver lavorato con lei in questi 5 anni e anche in quelli precedenti. Devo ringraziare il sindaco e la sua giunta, per i motivi che ho appena espresso. E devo farlo perché, ripeto, ci sono stati momenti difficili, difficili in cui in questa città era, diciamo, è stato anche difficile essere presenti. È stato complicato garantire anche l'affidabilità e la continuità di un'azione amministrativa. E ringrazio il sindaco per la forza che ha avuto nel mantenere la barra del timone dritta, e con lui la giunta tutta. Un ringraziamento particolare lo devo fare a Dario, che è quella persona che spesso era lo sfogatoio di tutte le questioni e di tutti i problemi, e che va ringraziato personalmente. E poi devo e non posso non ringraziare il Partito Democratico e il gruppo consiliare del persone che hanno garantito con la loro presenza e la loro, diciamo, anche abnegazione, insomma, poi le discussioni ci sono stati, ma la dialettica è, dal mio punto di vista, è sempre costruttiva. Io non posso non ringraziare il gruppo del Partito Democratico e il Partito Democratico, faccio attraverso la persona del segretario e dei segretari che hanno contribuito negli anni a rendere affidabile, diciamo, il sostegno leale e incondizionato all'amministrazione. E lo faccio, diciamo, ringraziando i consiglieri tutti che hanno espresso il Presidente del Consiglio Comunale, e lo faccio ringraziando gli assessori Simonetti e Panico, di cui uno il vice sindaco e l'altro assessore al bilancio. Lo devo fare necessariamente ringraziando l'ingegnere Masi e l'avvocato Palmieri, che hanno saputo, diciamo, in un momento difficile per questa amministrazione, ripeto, difficile perché non raccoglievamo il testimone di una continuità amministrativa con le pregresse amministrazioni. Questo centro-sinistra attuale usciva da 15 anni di centrodestra e ha avuto la capacità, dopo questi 15 anni di centrodestra, di saper aprire un ciclo e di saperlo fare con la forza e la coerenza e con quell'onestà a cui faceva riferimento il sindaco, e che io mi sento di sottoscrivere e mi sento di rilanciare con dignità e orgoglio. E devo ringraziare chiaramente, certamente, tutti i colleghi consiglieri, ma ripeto, il grazie deve andare necessariamente al gruppo del Partito Democratico, di cui, diciamo, ho avuto il piacere e anche l'onore, con tutti i difetti del caso e anche tutti gli errori, ma di guidare per negli ultimi 2 anni e mezzo. Grazie a tutti e arrivederci al prossimo consiglio.
Grazie consigliere Mastromartino. Procediamo alla votazione. Valvano?
Sì.
Bufano? Sì. Gubelli?
Sì.
Mastromartino?
Sì.
Piccolella?
Sì.
Montanarella Donato?
Sì.
Sacco?
Sì.
Sassone Antonio?
Sì.
Sente. Monico?
Sì.
Valvano Salvatore? All'unanimità dei presenti il Consiglio approva. Procediamo ora alla trattazione del quinto punto posto all'ordine del giorno, trasferimento al Comune di Melfi dell'ex carcere giudiziario, approvazione di valorizzazione, autorizzazione alla firma del Sindaco. La parola all'assessore Panico per relazione sul punto. Prego.
Sì, grazie Presidente. Molto brevemente, oggi compiamo con questo punto che ci arriva in Consiglio un passo decisivo verso la valorizzazione di un luogo fondamentale all'interno del centro storico, l'ex carcere giudiziario, ex convento di San Bartolomeo e convento delle Clarisse di via Commenda di Malta. Un percorso che è iniziato ormai oltre un anno fa, con l'avvio di una procedura che, come ricordava il Sindaco, è stata acquisita dal demanio e dichiarata addirittura una buona pratica di livello nazionale, perché si inserisce nell'ambito di 2 norme che sono rimaste ancora un po' sulla carta per quanto riguarda poi l'applicazione concreta. Una è il decreto legislativo 85 del 2010 che si occupa di federalismo demaniale e in particolare di federalismo demaniale culturale, che appunto è una norma finalizzata al trasferimento di immobili di proprietà dello Stato ai comuni a fini di valorizzazione. E quando in particolare questi immobili hanno interesse culturale, appunto si parla di federalismo demaniale culturale. E poi una norma che questa sì veramente è rimasta pressoché inutilizzata è un articolo del codice del paesaggio, dei beni culturali del paesaggio, il decreto legislativo 42 del 2004, che appunto ha dal punto di vista non della proprietà, ma dal punto di vista appunto del contenuto culturale, l'obiettivo di stimolare la valorizzazione di immobili di interesse culturale. Abbiamo avuto modo di verificare nel corso dell'istruttoria più volte come questo riferimento alla nostra iniziativa qui su Melfi sia presentata in tutte le sedi, anche convegnistiche a livello nazionale, come appunto buona pratica da parte dell'Agenzia del Demanio. Qual è il passaggio procedurale che compiamo oggi? Il Comune di Melfi ha già espresso con l'approvazione del bilancio di previsione del 2015, con la delibera di consiglio numero 31 del 7 agosto 2015, la volontà di acquisire a fine di valorizzazione quell'immobile, ovviamente trattandosi di approvazione del bilancio, assicurando già in quella sede la necessaria copertura finanziaria. Sulla base di questa espressione di volontà ha manifestato formalmente istanza all'Agenzia del Demanio, quindi la procedura si è avviata, è stata ha incrociato in itinere la possibilità di utilizzare parte di quel patrimonio di idee e anche di stimoli che sono venute dal Laboratorio Internazionale di Architettura del 2014, di cui ci ha parlato il Sindaco e che sta dentro l'accordo di programma, il protocollo d'intesa stipulato fra Comune di Melfi e Digem di Matera. Questo ci ha consentito di produrre i contenuti progettuali minimi necessari per poter acquisire la proprietà dell'immobile in tempi e con procedure semplificate rispetto a procedure ordinarie che probabilmente sarebbero state più lunghe, perché a costo zero, tra l'altro, e questo è un particolare non indifferente, a costo zero per l'amministrazione comunale, appunto la stessa Università di Basilicata, il Dipartimento di Architettura, Beni Culturali ed Economia del Turismo di Matera, interagendo con le volontà dell'amministrazione, con le indicazioni di massima dell'amministrazione, ma anche e soprattutto del Ministero dei Beni Culturali e delle norme di legge che impongono dei vincoli rispetto alle possibilità di utilizzo del bene, ha prodotto un documento molto accurato, molto dettagliato, che è stato favorevolmente recepito sia dal Demanio che dal Ministero dei Beni Culturali, tant'è vero che nell'arco di poco più di un mese la Sovrintendenza ha convocato il tavolo tecnico operativo, ha formulato delle brevi prescrizioni che dovranno essere recepite in fase di progettazione esecutiva, che riguardano in breve stratigrafie di carattere archeologico, norme di procedure di tutela in sede di restauro architettonico e soprattutto dal punto di vista del polo museale, che è il soggetto in ambito del Ministero dei Beni Culturali che da poco più di un anno si occupa della gestione dei contenitori museali, la prescrizione di inserire questo contenitore in rete con gli altri musei della Regione Basilicata e ovviamente con la nostra piccola ma significativa e qualificata rete di musei che già esiste, già si sta costituendo e completando all'interno del nostro centro storico con il Museo Nazionale, il Museo Diocesano, il Museo Civico, anche il piccolo museo dell'Istituto Gasparrini di Scienza e Tecnica e in prospettiva, noi ci auguriamo negli anni futuri, anche l'ex Cinema Enal, l'altro contenitore che potrebbe andare a completare questa rete. Per cui si è arrivati alla convocazione del tavolo tecnico operativo, il 5 maggio in quella sede è stato siglato lo schema di accordo di valorizzazione che richiede l'odierno passaggio in consiglio comunale per poter poi autorizzare il sindaco alla definitiva firma dell'atto di trasferimento della proprietà, passaggio che teoricamente dovrebbe avvenire entro 4 mesi, entro 120 giorni da oggi, ma che potremmo tranquillamente anche fare nei prossimi giorni, se non nelle prossime ore, compatibilmente con le disponibilità delle controparti. in commissione consiliare si è avuto modo anche di approfondire quale sarà la destinazione, peraltro abbiamo inteso già dare anche diffusione pubblica del piano di valorizzazione che è visionabile sul sito istituzionale dell'ente. I contenuti più strettamente esecutivi saranno definiti appunto nella fase progettuale più avanti, ma l'idea di fondo è di realizzare presso l'ex carcere un contenitore polifunzionale che si chiamerà, il nome provvisorio è MIA, Museo Interattivo della Cultura Immateriale e delle Arti, in cui a fianco a spazi espositivi di tipo più tradizionale si possano anche insediare delle attività proattive coinvolgendo la partecipazione di associazioni, imprese, soprattutto auspicabilmente a prevalente composizione giovanile, che possano anche garantire un altro presupposto che è richiesto dalla legge, ma è anche, come dire, nella natura delle cose, non è più possibile sostenere la gestione di questi contenitori solo con il finanziamento pubblico, garantire quello che è il requisito dell'autosostenibilità, la copresenza in quel contenitore anche di attività di tipo privato, che possono anche avere dei contenuti limitatamente commerciali e turistici, può garantire l'autosostenibilità economica nel tempo ed è un elemento assolutamente, come dire, richiesto oltre che condiviso anche da questa amministrazione. Lo schema di valorizzazione, ripeto, è stato esaminato in commissione ed è presente agli atti, per cui con l'approvazione del punto si approva questo documento e si procede alla chiusura di questa prima fase con l'acquisizione del bene. Grazie.
Grazie Assessore Panico. Ci sono interventi in merito? Consigliere Monico, un attimo solo. Prego.
Grazie Assessore, grazie Presidente. Diciamo che quello che approviamo oggi è un ulteriore tassello che si inserisce nella volontà di questa amministrazione di non rimanere ferma rispetto all'utilizzo dei contenitori di questa città. Abbiamo parlato dell'ex tribunale e quindi abbiamo già operato in questo senso definendo l'acquisizione dello stesso e quindi recependo anche la manifestazione di volontà di essere assegnato. Oggi con l'accordo di valorizzazione dell'ex carcere giudiziario approviamo e quindi diamo al sindaco, se questa è la volontà dell'atto, se non ho capito male, diamo al sindaco via libera, diciamo così, per poter firmare e quindi per chiudere questo ulteriore tassello. Credo in commissione abbiamo discusso, abbiamo verificato anche a chiusura del workshop internazionale, questo è un altro elemento importante perché insomma un'iniziativa di richiamo internazionale che ha visto una città comunque prendere coscienza e atto delle condizioni degli immobili di cui è proprietaria l'intera comunità, raggiungiamo un ulteriore obiettivo. Museo polifunzionale, inserire questo immobile e destinarlo con quella progettazione minima di cui l'assessore ci diceva nella relazione è importante perché lo colloca e colloca la città di Melfi all'interno di quel percorso che stiamo provando a costruire in ambito culturale. L'identità immateriale, parlare di industria, artigianato, di valorizzazione turistica del Vulture e inserirlo in un ragionamento più ampio che vede anche il Parco regionale del Vulture, che vede il percorso dei Castelli Federiciani, insomma un immaginario che la Giunta e il Consiglio ha provato a ad immaginare, è un elemento fondamentale. Sono convinto che la prossima amministrazione, questa amministrazione, se non questa, la prossima, immediatamente si attiverà per regalare e per rendere a questa città un importante spazio aggregativo di cui l'intera comunità ha bisogno. Non è una dichiarazione di voto perché è successiva, ma chiaramente si intende come il Partito Democratico è favorevole a questo tipo di atto.
Grazie, consigliere Monico. Ci sono altri interventi? Dichiarazione di voto. Non ci sono dichiarazioni di voto? Procediamo alla votazione? Procediamo. Valvano? Bufano sì. Gubelli? Mastromartino? Piccolella? Montanarella Donato? Sacco? Monico? Valvano Salvatore? All'unanimità dei presenti il Consiglio approva. Non essendoci altri punti all'ordine del giorno, il Consiglio, no, questa seduta viene dichiarata sciolta. Grazie.